è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito ai titoli del TG2.
Il ministro della giustizia Alfano: è grave la situazione nelle carceri, stato d'emergenza per intervenire con un piano straordinario, 80.000 posti, 2.000 agenti in più. L'Egitto accusa aggressione a minoranze arabe a Rosarno. Frattini: nessuna discriminazione, ma violenze inaccettabili. Bossi: loro uccidono i cristiani. Maroni: nessun egiziano coinvolto. Marrazzo: le prime foto dell'ex governatore interrogato per la terza volta. Sarà sentita di nuovo la trans Paloma. Per i magistrati, omicidio volontario dietro la morte di Cafasso. Trovano per strada a Bolzano due sacchi con migliaia e migliaia di euro in monetine raccolti nei parchimetri della città. Li restituiscono, gesto di onestà di due badanti, una russa e una ucraina.
E sentiamo adesso il riassunto della giornata secondo Italia 1 Studio Aperto.
Terremoto nelle Marche, 8 scosse da questa mattina, lezioni sospese nelle scuole, uno sciame sismico, dicono gli esperti. Sta colpendo la zona dai primi di gennaio, nessun danno, ma cresce la paura. Inchiesta shock di Studio Aperto sui medici obiettori, ecco come un ginecologo romano si rifiuta di praticare l'aborto in ospedale, ma invita le pazienti a sottoporsi all'intervento nello studio privato, a pagamento. Temperatura impicchiata, neve in arrivo anche in pianura, così nelle prossime ore anche l'Italia sarà investita dal gelo polare che flagella l'Europa, due barboni morti di freddo a Napoli. Svolta nel caso Marrazzo, Gian Guerino Cafasso, il pusher dichiarato morto per overdose, in realtà sarebbe stato ucciso. La procura di Roma indaga per omicidio volontario. Intanto spuntano le prime foto dell'ex governatore dopo lo scandalo trans.
Eccoci qui, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. C'è chi la questione razzismo, evocata secondo me in maniera incredibile dall'Osservatore Romano, ma anche oggi dall'Egitto, dunque Egitto e Osservatore Romano in accordo nel definire l'Italia razzista per la vicenda di Rosarno. C'è chi, dicevo, tutta la vicenda di Rosarno, della Calabria, la taglia in questo modo, ed è Daniela Santanchè, come al solito, invitata in una trasmissione del pomeriggio, credo che fosse pomeriggio 5, anzi no, il 2, l'Italia sul 2, o come diavolo si chiama. E cosa dice? Dice: loro stuprano i neri, gli extracomunitari, eccetera, e noi, a noi ci danno dei razzisti.
Questo finto buonismo e questa falsa solidarietà non possono andare d'accordo con la legalità col rispetto delle leggi. Lo dicono gli stessi connazionali, che molti vengono qua sempre in nome di quel falso buonismo, credendo di trovare il paese dei miracoli, credendo che l'Italia possa raccogliere tutte le miserie del mondo, e purtroppo non è così. Arrivano, poi che cosa succede? Rubano nelle nostre case, stuprano le nostre donne, e gli italiani, il popolo italiano deve passare anche come razzista.
E si sente un bel sospiro di fronte a questa ennesima tirata dalla Santanchè: loro indiscriminatamente tutti arrivano, stuprano, rubano e a noi ci danno dei razzisti. Ma d'altra parte il personaggio è questo, ricordate, a proposito di Maometto pedofilo.
Possiamo dire che per noi
Gesù
Maometto,
Cristo,
che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni,
ma sta
era
zitta
pedofilo,
con le sue falsità, sta zitta adesso, che parliamo di una cosa,
di
una cosa seria, che lei vuole parlare di cose di schifezza come lei. Noi vogliamo parlare di...
Vabbè, sarà... avrò un'avversione particolare, personale, personalissima nei confronti di Daniela Santanchè, ma raramente trovo qualcosa da condividere nei suoi interventi. Aspetto naturalmente i vostri, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a sentire il condirettore del giornale Sallusti, che ribadisce il perché, conferma i motivi che hanno spinto Feltri, che lo spiega oggi anche in un ennesimo articolo sul giornale, a utilizzare la parola negri.
Li abbiamo chiamati negri perché così si chiamano, è soltanto, come dire, un'infrastruttura culturale bonista nata in America, tra l'altro abbastanza di recente, che li vuole chiamare neri. I negri si chiamano negri.
Non vorrei tornare oggi a lungo su questa vicenda, per cui l'abbiamo già parlato ieri, forse anche troppo per tutta la trasmissione, ma curiosamente Filippo Facci si trova d'accordo col suo ex giornale, col suo, tra virgolette, nemico Feltri, sulla parola negro.
Negri, premetto che io in passato proprio e anche in questa rubrica ho difeso questa parola negro, che è una parola bellissima, secondo me, che usavano i nostri nonni, che usano in tante regioni d'Italia senza minimamente immaginare che possa avere un connotato razzista, perché c'è sul vocabolario, perché li hanno sempre chiamati così, perché non tutti seguono, come dire, le mode politicamente corrette, per cui devi sapere che si dice negro, no, poi cambia, togli una R, si dice nero, no, poi si deve dire immigrato irregolare, no, poi si deve dire, insomma, negli Stati Uniti vanno pazzi per queste cose. Di colore adesso si dice. Detto questo, naturalmente tutto va fatto con intelligenza, non è che c'è uno per strada e gli dice ah sei un negro, insomma, va detto, se proprio devi dirlo, insomma, però non deve essere peccato tutto qua.
Questa era Filippo Facci. Adesso, sempre sulla vicenda Rosarno, vi faccio ascoltare il parere di Travaglio, che come al solito esagera, è un modo naturalmente di affrontare le cose assolutamente legittimo, un po' tranchant. Lo schiavismo era molto più nobile del modo in cui sono trattati oggi gli extracomunitari, i neri o i negri, ditelo come volete, a Rosarno.
Lo schiavismo era qualcosa di nobile al confronto di quello che è successo a Rosarno e di quello che succede spesso dalle nostre parti, che gli schiavi intanto avevano uno stipendio fisso e una dimora fissa quando c'era lo schiavismo. Questi prendono qualcosa quando viene e poi devono pure pagare il pizzo. E poi chi li fa lavorare pretende che scompaiano nel momento in cui smettono di lavorare e ricompaiano nel momento in cui ricominciano a lavorare. Quindi questo non è schiavismo, questo è una concezione zoologica della persona umana, del lavoratore. E chissà dov'è la sinistra in questa vicenda. Chi la sente? Che voci ha? Che cosa ha da dire?
Altro argomento è l'ennesimo stop ai lavori sulla TAV, naturalmente dove c'è l'opposizione, perché sono stati avviati i primissimi lavori, scadenza 2013 lo ricordo, tranne nella zona più calda, perché la polizia e i tecnici hanno deciso di non forzare la mano.
Le trivelle sono ferme, i tecnici fuori dal sito non possono effettuare i sondaggi nel terreno che danno il via alla fase preliminare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria a Torino-Lione. Il presidio di circa 300 persone operativo da sabato lo ha impedito. È questa dalle 6.30 di questa mattina la situazione all'autoporto di Susa, uno dei 91 siti scelti per effettuare i sondaggi necessari alla realizzazione del progetto preliminare della TAV. Le trivelle sono invece entrate in azione a Orbassano, Collegno e Torino. A Susa, quando sono arrivati questa mattina, i tecnici erano scortati dalla polizia. Non ci sono stati disordini, ma la fermezza dei manifestanti ha comunque...
Siamo qui, 18.46, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Partiamo subito con Treviso. Luca, prima telefonata della serata, buonasera.
Pronto?
Dica, Luca.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Intanto la ringrazio per avermi richiamato. Niente, volevo fare un intervento relativamente all'articolo dell'Osservatore Romano, quello sul razzismo.
Sì.
E sui giorni scorsi, sulle puntate precedenti in cui lei affermava, e continua anche oggi, mi sembra di ricordare, di aver sentito che anche lei affermava che il razzismo, secondo lei, non c'è in Italia.
No, non c'è nel modo in cui viene presentato, certamente no. Secondo l'Osservatore Romano, peraltro, c'è una sorta di ritorno all'odio mutuo e selvaggio verso un altro colore della pelle che credevamo di aver superato. Questo è il giudizio di una storica dell'Osservatore Romano, dunque la posizione dell'Osservatore Romano, non che l'Osservatore Romano, per carità, sposti moltitudini di italiani o l'opinione di moltitudini di italiani, ma insomma è una cosa che si sente nel dibattito, no? Nel dibattito pubblico italiano, sui giornali, in televisione, sulle radio. Siamo un paese diventato razzista, ce lo dice anche l'Egitto. Per me sono panzane.
Sì, però secondo me un po' di verità l'Osservatorio Romano ce l'ha, nel senso, io abitando a Treviso e avendo un ex sindaco, o meglio un pro sindaco attualmente, che si chiama Gentilini, che diceva che agli extracomunitari doveva mettere un paio di orecchi per spararli, eccetera. Queste cose poi alla fine, queste affermazioni lasciano il segno, e secondo me si sta diffondendo un po' di razzismo, cioè, nel tessuto, non così evidente, non così conclamato, ma strisciante. E secondo me non ha sbagliato neanche Casini l'altra sera, che tempo che fa, quando diceva che Berlusconi ha lasciato in mano alla Lega praticamente alcune politiche importanti nazionali, e secondo me una di queste è proprio l'immigrazione.
Va bene, la ringrazio. Guardi, rispondo con le parole che prendo da Giovanni Belardelli oggi sul Corriere della Sera: se fossimo davvero abitati da un radicato pregiudizio razzista, bisognerebbe spiegare perché in altri posti d'Italia tanti extracomunitari possono lavorare tranquillamente. Un'intera pagina del Corriere riferiva di un'indagine secondo la quale nel periodo 1990-2006 si è verificato nel nostro paese un miglioramento delle condizioni di vita e lavoro degli immigrati impiegati nell'agricoltura. E poi ancora, bisognerebbe capire perché non in tutto il sud ci si comporta come a Rosarno, anzi, perché nella stessa Rosarno di ieri, cioè per anni, non ci si è comportati come nella Rosarno di oggi. Non sarà ad esempio che gli episodi di violenza hanno avuto a che fare anche con la crisi del settore agricolo, l'assenza delle istituzioni, lo sfruttamento e le terribili condizioni di vita a cui quegli immigrati sono stati costretti? Insomma, quanto tutto questo abbia a che vedere con il razzismo tukur, davvero faccio fatica a capirlo. La ringrazio. Marco da Roma, buonasera.
Buonasera. In realtà io sono stato richiamato per la faccenda della differenza tra nero e negro, ma io non ci tornerei sopra perché ormai l'abbiamo ampiamente sviscerato. Oggi Feltri ha riscritto di nuovo a proposito di questa differenza, che sostanzialmente arriva da Mamma America, che poi impone sempre lei queste genere di regole del politicamente corretto.
Allora, mi dica di cosa vuole parlare, Marco?
Siccome la stavo ascoltando adesso, le volevo chiedere però, ecco, che cos'è il razzismo in realtà oggi? Cioè, va un po' di moda nella nostra società questo trovarci sempre delle colpe, no? Io non so esattamente, cioè io credo che, da me, io pensavo che il razzismo fosse e pensare che una persona sostanzialmente sia inferiore per la sua razza, ecco, detta proprio in maniera in soldoni.
Sì, certo.
E invece razzismo è andare in un locale dove tu vedi che ci sono tutte persone, non dico nemmeno di pelle, ma di un'altra etnia o di un altro paese, insomma, e sentirti a disagio. Questo è razzismo? Ecco, lo lascio con questa domanda un po'.
Beh, no, penso assolutamente di no, Marco. Il razzismo ha delle connotazioni ben precise che lei ha sintetizzato molto molto brevemente. Franco da Bari, buonasera.
Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Senta, allora io volevo rifarmi al discorso del razzismo, volevo dire solo due cose se mi permette. Secondo me il razzismo è una parola troppo diffusa adesso e secondo me in questo momento non esiste in Italia, o perlomeno c'è qualche frangia, però secondo me non esiste. Perché io quando ho abitato al nord oppure qui al sud ho visto sempre che comunque queste persone di un altro credo, di un altro colore di pelle, abitano tranquillamente in loro case di proprietà, in case affittate. Il vero razzismo forse era quello dei settentrionali con i meridionali, quando si vedeva scritto sugli appartamenti non si affitta ai meridionali, forse quello era il vero razzismo. E poi un'altra cosa, io sono un operatore di sicurezza. Qui stanno costruendo a Bari una grande metropolitana e proprio accanto a me c'è il centro di raggruppamento dei clandestini. Ora hanno portato i ragazzi di Rosarno qui, i ragazzi extracomunitari. Io le posso garantire che ogni settimana io sono costretto qui a chiamare sempre le forze dell'ordine. Perché? Perché cercano di entrare. Io giustamente li respingo perché qui non si può entrare, a parte che è pericoloso, e poi non so cosa vogliano cercare, non lo so. Nonostante alcuni se ne vanno, altri continuano a voler entrare. Quindi siamo costretti sempre a chiamare le forze dell'ordine e noi abbiamo paura anche di respingerli perché subito siamo accusati di razzismo. Il razzismo, secondo me, qui non esiste perché, ripeto, sono persone come noi, della nostra stesso sangue, sono fatti di carne come noi, quindi nessuno li discrimina. Però alcuni di loro spesso si comportano in modo non corretto. Ecco, io credo che gli italiani vogliono solo questo, che rispettino le nostre regole, come noi le abbiamo rispettate quando siamo andati in altri paesi. Certo, alcuni hanno portato cose brutte, hanno portato la mano.
Ho capito, Franco, ho capito bene. La ringrazio. Paolo, provincia di Varese, buonasera.
Buonasera, grazie mille per avermi richiamato. Io, di una verità, inizialmente volevo parlare della parola negro e delle varie giustificazioni che ho sentito recentemente. Devo ammettere che anche l'intervento dell'ultimo radioascoltatore mi mette in una brutta posizione, però sinceramente vorrei dire questo: se una parola è nel dizionario non vuol dire che non è un insulto. Quando diciamo omosessuali e usiamo la parola pederasta, si sa che sono due espressioni notevolmente diverse.
Cioè, utilizzando la parola pederasta la si vuole utilizzare come insulto, al contrario dell'omosessuale?
Secondo lei?
Non lo so, insomma, dipende anche là il modo, i momenti, la persona che pronuncia la parola, insomma dipende.
Le faccio questa domanda: se lei avesse dovuto fare il titolo avesse dovuto scrivere il titolo del giornale di Feltri, comunque, perché usare sia parola negro o neri?
Per provocazione, come ha spiegato Feltri oggi.
Esatto, ma allora il fatto che sia una provocazione, non facciamo gli struzzi, diciamo la verità. Negro è offensivo, che sia colpa dell'America, che sia colpa di qualcun altro. Nella nostra cultura contemporanea, adesso la parola negro è offensivo. Comunque, se io posso aggiungere un'ultima cosa...
Può andare anche contro il politically correct, comunque contro il senso comune, eh? Non è mica detto che bisogna adeguarsi al senso comune. Siccome il senso comune ci suggerisce, e comunque è una cosa di cui discutere, non è che sta scritta nelle tavole della legge, siccome il senso comune ci suggerisce di non usare la parola negro, io invece la voglio utilizzare lo stesso, proprio per andare contro il senso comune e per provocare.
Ok, va bene. Allora...
Cioè, non mi sembra un'operazione criminale, non mi sembra né un'operazione criminale né un'operazione razzista, soprattutto.
No, di sicuro non è un'operazione criminale, sul razzismo non ne sarei sicuro. Comunque, il fatto, chiediamolo agli extracomunitari, chiediamolo...
Che significa? Non si può fare un referendum, questo chiediamolo agli extracomunitari, al primo che passa, a chi lo chiediamo, Paolo?
Se io mi sento chiamare pederasta e sono un omosessuale, a chi interessa veramente se la parola pederasta sia offensiva oppure no? Agli eterosessuali o agli omosessuali?
A me d'accordo, alla persona a cui lei si rivolge, evidentemente, no?
Evidentemente.
Ho allora, capito, ma allora che vogliamo fare un referendum tra i negri in Italia per sapere se Feltri ha ragione o torto?
No, ma non cambia niente, il problema, la verità è un'altra, e lo dice anche lei, la realtà è un'altra, è che non bisogna fare gli struzzi. Il razzismo in Italia c'è, io lo dico per esperienza personale, io ho una famiglia multietnica.
Poi ci sono sempre le esperienze personali a un certo punto.
No, beh, d'accordo, se vuole la
no, no, me lo può dire tranquillamente, resta un'esperienza personale, ma me lo può dire. Quale sarebbe il razzismo che ha vissuto sulla sua pelle? Me lo dica.
No, no, sulla pelle di mio figlio. Mia moglie è nera, mio figlio è mulatto. Mia moglie, vabbè, la discriminazione di mia moglie non la sto neanche a raccontare, perché intanto ci sono migliaia di scuse ogni volta che se ne parla. Il fatto di sentirsi dire di colore e abbronzato alla scuola elementare. Abbronzato, sì, per carità, sono bambini, lo capisco, ma come mai abbronzato? Cioè, il fatto di dover dire: guarda, noi siamo bianchi, tu sei abbronzato, lui è giallo, lui è verde, uno è omosessuale, uno è pederasta. Alla fine, dare degli appellativi, creare categorie, questo è razzismo.
Sì, vabbè, da parte di chi? Da parte dei bambini di 4 anni, di 5 anni?
No,
scusa.
Vabbè, ma i bambini vengono educati dai genitori, eh?
Bah. Paolo, guardi, non lo so, cioè, non ho capito bene il contesto, cioè, suo figlio di quanti anni, bisogna sempre specificare, di quanti anni, in quali scuole, eccetera, gli danno dell'abbronzato.
Non è su mio figlio è un esempio, il mio intervento è il fatto che...
Guardi, io conosco un sacco di scuole, di bambini piccoli, eccetera, e non ho mai sentito una cosa del genere a nessun genitore. Per cui vede che le esperienze possono essere diverse, pur essendoci persone extracomunitarie, neri, mulatti, persone più chiare, persone più scure, cinesi, marocchini, eccetera. Non ho mai sentito tra i genitori dice quello ha dato l'abbronzata a quell'altro. Non l'ho mai sentito, mai.
Ma allora pensa che io sono bugiardo, ma
non ho capito. No, non l'ho mai sentito.
Non la seguo.
No, dico che le esperienze possono essere diverse, semplicemente le esperienze possono essere diverse.
Beh, ne abbiamo appunto tante esperienze, potrei stare qua un'intera trasmissione a dire l'esperienza che abbiamo avuto noi o su mio figlio o su mia moglie.
Cioè, certo, certo.
Sinceramente non riesco a capire.
Restano esperienze personali da cui è difficile trarre conclusioni sul fatto che l'Italia sia un paese razzista. TG3.
È già scontro sul processo breve al Senato. Bersani, ci metteremo di traverso. Protesta all'ANM. Fini, le urne non sono l'unica legittimazione. Rosarno diventa un caso diplomatico. L'Egitto, violenza contro i musulmani. Frattini, abbiamo rispettato le leggi. Maroni riferisce al Senato. La terra ha tremato nelle Marche. Almeno 4 scosse, 2 di 4.1 gradi della scala Richter. Tanta paura, ma nessun danno. Il ministro della Giustizia proporrà al Consiglio dei Ministri di domani lo stato di emergenza nelle carceri italiane. La morte di Cafasso, il pusher coinvolto nel ricatto all'ex governatore Marrazzo per la Procura di Roma, fu omicidio volontario. In un libro, Vizi e virtù dei candidati alle elezioni presidenziali del 2008, Obama, Clinton, McCain e Palin, cosa accadeva dietro la ribalta? Sembrano antiche bambole di porcellana, tra pizzi, merletti e gonne a balze, dal Giappone arrivano le Gothic Lolita.
E adesso Sky TG24.
Rosarno, l'Egitto protesta, è aggressione agli immigrati. Bossi, loro uccidono i cristiani.
Frattini smorza i toni, rispettiamo le leggi. Maroni, nessuna tregua all'Andrangheta.
Bersani, noi di traverso sul processo breve. Bonaiuti vuole dialogo ma teme le regionali.
Carceri, l'allarme di Alfano, stato di emergenza. Domani presenterà un nuovo piano.
Caso Marrazzo, sulla morte del pusher Cafasso si indaga per omicidio volontario.
Voto sotto zero, nuovo minimo storico per i trimestrali, in calo anche quelli annuali.
Rapporto Istat, italiani tra i più longevi, ma non lavora una donna su due.
Il rabbino di Tel Aviv, Sky TG24, il Papa ha vissuto la Shoah dall'altra parte della barricata.
Crisi Juve, Ferrara, tiro dritto, io come Rocky Balboa prendo pugni ma non mollo.
La prima cosa bella, una storia intensa e commovente nel nuovo film di Virzì.
Eccoci qui, 800 24 00 24, si ricomincia a discutere del processo breve, insomma di tutti i temi della giustizia, perché sono in campo diversi provvedimenti. Noi qui alla Zanzara abbiamo già detto come la pensiamo nel nostro piccolo, cioè siamo contrari a proposte di questo tipo che potrebbero scassare la giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è che riteniamo assurdo che i processi abbiano un termine. E poi vi aggiungo un'altra cosa: siccome nelle ultime ore ho sentito dei pareri un po' così all'ingrosso, per carità, tutti possono esprimere dei pareri, però insomma dei pareri anche da parte di personaggi dello spettacolo, personaggi dello spettacolo radiofonico e televisivo sul processo breve, mi verrebbe quasi la voglia di appoggiarlo questo processo breve. Non lo farò. E però Fabio Volo, sentite questa mattina Radio DJ.
Oggi è una giornata importante perché oggi si inizia a discutere sul processo breve e qua qualcuno già comincerà: che palle, io ascolto questo programma per ridere. Il processo breve è una cosa veramente importante in questo momento nel nostro paese. Allora, io ho la necessità di dire questa cosa questa mattina, che se dovesse per caso passare l'idea del processo breve per salvare Berlusconi o per salvarlo dalla tirannia delle toghe rosse, come dice lui, volevo dire che a questo punto ci sono migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori, di gente che sta cercando di ottenere un po' di giustizia, che a un certo punto vedrà sparire i processi in atto.
Insomma, un Fabio Volo particolarmente appassionato dal processo breve. Poi elenca, anche se il provvedimento non è ancora sicuro nei suoi termini, già quando venne proposto la prima volta c'era chi diceva non è vero, i risparmiatori di Parmalat o comunque i processi Parmalat sono tenuti fuori, eccetera eccetera. Lui comincia già ad elencare tutti i reati e tutte le situazioni che si verranno a creare.
Questa cosa del processo breve cancellerà il crack Parmalat, 100.000 risparmiatori in attesa di poter recuperare una parte di un buco finanziario di 14 miliardi di euro causati sia da Tanzi che da varie altre persone. Il crack Cirio, così Cragnotti, Geronzi, Fiorani, via anche quello. Il processo Eterni di Torino, dove ci sono 3.000 parti offese. Lo scandalo rifiuti a Napoli, Bassolino in qualità di commissario rinviato a giudizio insieme a Giulio Facchi e Raffaele Vanoli, via anche quelli, il processo Anton Veneta con dentro addirittura l'ex governatore della Banca d'Italia Fazio. Allora, queste persone qua, non succederà più niente, cioè il processo crollerà. Per salvare una persona, migliaia e migliaia di brava gente dovrà pagare per salvare la testa a una manciata di delinquenti senza scrupoli. Per cui questa cosa del processo breve dobbiamo assolutamente fare in modo che non vada in porto.
Oggi un giorno da pecora ha intervistato Ilaria D'Amico, la quale è incinta, come sapete, però interviene in radio ed è normale che sia così anche sul processo breve. Sentite.
Mi state chiedendo il processo breve?
No, si figuri.
No, del risotto.
Io vi dico che è come curare una carie mettendoci sopra un bel composto estetico, insomma, cioè la carie rimane, bello, il marcio rimane sotto, però stabiliamo che i tempi ridiventino giusti. Certo. È vero che abbiamo dei tempi scandalosi, ma è vero anche che finché non si curano le cose in procura è inutile dare i tempi brevi, perché diventa solo un'ingiustizia. No, secondo me. Questa è la mia posizione.
Il processo breve lo fa col dato.
Cioè, esatto. L'estetica è prima bisogna curare e poi bisogna fare macchiage estetico.
Bene,
no?
Certo.
800 24 00 24. Adesso vi presento un conduttore televisivo molto famoso nel nord-est. Lavora a Telenuovo, Padova. Il rosso e il nero è una delle trasmissioni che conduce. Poi c'è l'opinione, si chiama Mario Zwirner, molto frizzante, magari lo chiameremo una di queste sere, accusato di essere una sorta di Santoro di estrema destra, adesso lo dico in maniera piuttosto grossolana, però è così. E ha detto la sua e l'abbiamo preso, l'abbiamo raccolto sulla vicenda di Rosarno. Non è male.
Al sud sono trattati come schiavi, con l'aggravante che non sono nemmeno schiavi tra lavoratori, sono schiavi tra persone che stanno a guardarli mentre lavorano 24 ore al giorno, davvero come dei negri, stanno a guardarli seduti sotto il portico e sventolano chi il lavoro socialmente utile, chi il posto pubblico, chi la pensione di invalidità fasulla. Sono lavoratori sfruttati come negri tra gli assistiti di Stato.
Questo Zwirner. Ascoltatori, Giuseppe da Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Guardi, quest'ultimo intervento del quel giornalista assume un po', anche se in maniera molto estrema, quello che volevo dire, una testimonianza che volevo dare, che è simile a quello che accade in Puglia, nella provincia di Foggia. Accade proprio questo, cioè... Queste manifestazioni di razzismo sono conseguenze di un problema molto più radicato, che è quello del lavoro e dello sfruttamento. Aggiungo anche che molti di questi ragazzi che vengono proprio presi, deportati, portati qua, certamente loro hanno la loro colpa, secondo la legge attuale, di essere clandestini, ma molto più colpevole chi specula su di loro, li porta qui, li fa lavorare, li schiavizza e poi... con tutte le, senza curarsi delle conseguenze. Non solo, questo è per molto spesso chi diciamo lavora con loro, che fa? Denuncia all'INPS, cioè dichiara all'INPS che di essere un bracciante, prende dei soldi e con questi soldi una parte minima paga sta gente, cioè truffa oltre a schiavismo. Guardate, la situazione è molto più seria rispetto al fatto del razzismo.
Assolutamente, Giuseppe, lei ha ragione. Poi certamente queste persone un colore della pelle ce l'hanno perché vengono da un continente. La ringrazio. Andiamo a Prato, Antonio. Antonio non c'è, Fiorello da Bergamo allora.
Signor Crociani, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Dica, anche Fiorello, dica.
Riguarda quello che trattava la Santa Alchesia del razzismo, ma io sto chiedendo, sto razzismo dov'è? Io sono da 12 anni in Italia, fino adesso nessuno mi ha toccato, nessuno mi ha insultato, nessuno mi ha dato un schiaffo, nessuno mi ha fatto niente.
Sì, però Fiorello, siamo qui non per, ripeto, non per far diventare le proprie esperienze personali una sorta di paradigma. Lei da dove viene?
Beh, sono rumeno io, rumeno. Vivo da 12 anni sono in Italia, infatti, ma mai è successo niente.
Va bene, d'accordo, grazie di avercelo comunicato. Roberto dalla provincia di Vicenza.
Vercelli.
Come, scusi? Provincia di Vercelli, bene. Sì.
Allora, no, senta, io sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto che in Italia non esiste razzismo, così come anche ha sottolineato il Ministro. Non so effettivamente cosa sia successo poi a Rosarno, cosa ci sia effettivamente dietro, però prendo atto di una cosa e faccio anche un po' una provocazione. se gli abitanti di Rosarno avessero messo così tanta veemenza nel liberarsi dalla 'ndrangheta, probabilmente non sarebbero in queste condizioni. Ecco.
In quali condizioni sono?
Beh, condizioni socio-economiche, insomma, una delle regioni meno evolutive.
Scusi, se la reazione contro alcune violenze commesse dagli extracomunitari, mettiamola così, in parte sono opera anche della 'ndrangheta, è evidente che le due cose, insomma, che lei ha detto sono in contraddizione, no?
Certo, no, appunto. Quindi voglio dire, se effettivamente mettessero questo impegno nel ribellarsi contro un qualcosa che comunque li vincola, non gli consente lo sviluppo economico come storicamente avviene in Calabria, penso che la situazione loro fosse diversa. Ecco,
Va bene Roberto, grazie. Una serie di ascoltatori mi hanno scritto, vi leggo i messaggi: che differenza c'è tra il suo parere, quello di Volo e quello di ciascuno di noi? Ci illumini. Cruciani, la prego. Massimo da Genova: può esprimere le sue opinioni, lei e Volo no, e questa è la democrazia della zanzara, ma chi ti legittima a decidere chi può o non può esprimere la propria opinione? Un altro ascoltatore e diversi messaggi su questo tono. E poi l'espressione invece utilizzata dall'amico Cosmesi su una carie, francamente non l'ho capita, ma sarò forse io a non riuscire ad afferrare in realtà tutto. E dunque, chiunque è legittimato a esprimere una propria opinione sul processo breve, ci mancherebbe altro. Dove andiamo? Paolo da Pavia.
Buonasera, dottor Cruciani.
Come sta, Paolo?
Bene, grazie. Volevo
Dove si trova? Pavia, città?
No, io abito a Vigevano, in una frazione.
Frazione, adesso non riduca Vigevano ad una frazione di Pavia.
No, frazione di Vigevano.
Ah, una frazione di Vigevano, ecco.
Senta, io la chiamavo per questo.
Sì.
Io sono forse uno dei primi ascoltatori di Radio 24 e molto pacatamente vorrei portarle una critica.
Sì.
Io ad esempio tutte le sere vengo a casa molto tardi e mi piace veramente ascoltare trasmissioni come la sua perché è un contatto con la realtà. E tante volte sente delle opinioni di persone anche completamente diverse da quella che è la mia idea politica,
sì,
o di pensiero, e c'è sempre un pensiero interno di dire ma ha ragione, ha torto, cioè cercare di mettersi anche nei panni di altre persone.
Bene, meglio così, no?
E infatti io seguo volentieri la sua trasmissione, anche quando c'era Sant'Almasse, quando c'era La Maglie.
Sì. Insomma, lei è un ascoltatore della fascia serale di Radio 24, anche a prescindere, sì, dal conduttore. Dov'è la critica? Cos'è che non le piace?
Ma la critica, guardi, nei suoi confronti,
sì,
ma è benevola, perché la ritengo una persona estremamente intelligente e quindi sono sicuro di riuscire magari un po' emozionato, ma a esprimere.
No, ma lei va tranquillissimamente.
Grazie. Non sono abituato a parlare alla radio pensando che ci sono tante persone che mi ascoltano. Ultimamente io noto una mancanza di buon gusto in lei, in altre trasmissioni di Radio 24, che è quella ad esempio di dare degli intervalli musicali su parole, su discorsi, su persone, e chiaramente lei sa meglio di me che è possibile esprimere un giudizio anche col tono della musichetta che uno trasmette. Non so, Di Pietro è criticabile, per carità, non è che però ha fatto solo delle cose brutte, ha fatto anche delle cose belle. Dico Di Pietro per dire la prima cosa che mi viene in mente, per dire Fede quando fa le sviolinate. Io ritengo che al di là di quello che è l'opinione personale, lei dovrebbe ascoltare un po' di più le persone con le quali parla, e a volte o anche personaggi politici, perché ritengo che, non so, prima ho sentito il discorso che faceva con una persona che portava il suo caso di moglie negra e figlia mulatta.
Negra, lei ha detto.
Io lo dico con buona...
Dunque, lei ha utilizzato la parola negra.
Ma siamo sempre lì, alcuni...
moglie negra, lei ha detto, molto chiaramente, ma io non mi sono mica offeso.
Per me non è... Io lavoro in un cantiere edile, oramai ci sono io italiano e ci sono egiziani, libici, libici mi scusi, non ce ne sono, rumeni, ce n'è di tutti, per cui io mi sono abituato a stare con queste persone.
Dunque si può utilizzare la parola negro?
Ma questo è un discorso personale, come uno adopera, io tante volte dico pirla a una persona, mi scusi del termine, mali dell'orario della faccia, però può essere detta in un senso buono.
Non si preoccupi, se ne dicono di peggio. Cattivo.
Il problema è come uno la riceve, perché è difficile mettersi dall'altra parte.
Guardi, comunque lo sbeffeggiamento, come lei lo chiama, di alcune persone fa parte della, come dire, della, un po' del format di questa trasmissione, che vuole essere, non so se ci riusciamo, qualche volta sì, qualche volta no, vogliamo essere anche un po' ironici sulla politica e anche con chi ci chiama. Qui non è che ci sono regole prefissate di bon ton, mi possono prendere in giro, posso prendere in giro, naturalmente poi le armi maggiori a disposizione le ha il sottoscritto, su questo non c'è dubbio.
Però a volte mi sembra che si fa prendere dal meccanismo di essere da tanto tempo oramai da quella parte e sentirsi un po' il padrone, mi scusi il termine.
No, ma io lo sono in ogni caso il padrone della situazione, perché devo gestire, per cui lo sono di fatto, Paolo. Non c'è bisogno di bisogno di riaffermarlo.
Esatto, no, ma ci tengo, perché non voglio che la discussione scada in un alterco personale.
No, ma non voglio mica litigare con lei, per carità. La ringrazio molto di questa telefonata, buonasera. Abbiamo in collegamento da Vienna Attilio Di Mattia, che è consigliere provinciale dell'Italia dei Valori alla provincia di Pescara. Buonasera.
Buonasera.
Allora, leggo oggi sulla stampa, Massimo Gramellini, il buongiorno, l'incredibile storia, si riferisce a lei, del consigliere di Pietrista Attilio Di Mattia, mi lasci finire, il quale risiede a Vienna ma ogni anno riceve 130.000 euro di rimborsi spese per partecipare alle riunioni del consiglio provinciale di Pescara di cui è membro. Già sembra allucinante che a chi vive a Vienna sia consentito di far politica a Pescara. E poi c'è un riferimento a Di Pietro, a Cavour, c'è tutto un altro discorso. Allora, lei innanzitutto ha precisato a Gramellini che questi rimborsi non ammontano a 130.000 euro annui, è così?
È così. In effetti era purtroppo il bravissimo giornalista, diciamo, è scivolato sulla buccia di banana riprendendo un'informazione sbagliata uscita su un altro quotidiano, nel quale a quella
un quotidiano locale, no?
Un quotidiano locale facente parte di un gruppo, del gruppo, non so se lo posso dire.
Ma lei può dire quello che vuole, il gruppo Repubblica, il centro, che cos'è?
Il gruppo, sì, il centro, il gruppo Espresso, sì. E quindi quei 130.000 euro in realtà sono la cifra totale annuale spettante a tutti i consiglieri comunali e provinciali, scusi, e tutti gli assessori, quindi 80 e 50.000.
Lei quanto rimborso prende per andare da Vienna a Pescara per le sedute del consiglio provinciale? In tutto, all'anno, non si può fare un calcolo, perché da quanto tempo lei è consigliere provinciale?
Da luglio, quindi sono 6 mesi, sono stato rimborsato 200 euro al mese, cosa molto inferiore ai miei colleghi che da città della provincia vicina con la macchina, con il rimborso ACI, hanno preso molto di più.
Ora però resta un problema, parleremo poi dei rimborsi che mi sembrano anche a me eccessivi, quelli complessivi per andare dai luoghi di residenza fino a Pescara. Resta però un problema di fondo. Lei, Attilio Di Mattia, è nel suo lavoro pare una persona molto reputata, molto conosciuta, anche molto capace. È un esperto di finanza e lavora alle dipendenze del governo austriaco, è così?
Così.
Allora,
esatto, amministra un fondo di 7 miliardi di titoli derivati.
Allora, io dico una cosa, no? Lei ha un bel lavoro, immagino anche ben retribuito, per carità. Poi sicuramente ama la sua terra, vorrà, tra virgolette, servirla. Ma una volta che uno si trova a Vienna per motivi di lavoro, perché deve fare il consigliere provinciale a Pescara? Che motivo c'è? Uno si dimette. Quando è successo? Lei lavorava già a Vienna?
Certo, anzi, sta proprio lì il bello, che io sono stato eletto dalla volontà dei cittadini sapendo che vivevo a Vienna, proprio perché proprio il partito di DV, che era un partito, diciamo, anticasta, si cala a pennello con questo mio ruolo, che è al di fuori della lobby locale, e con criticità, con una maniera alternativa di comunicazione, riesce a fare esattamente il suo lavoro. Io sono sempre in contatto con i miei elettori e voglio soltanto ricordare.
In che modo? Col computer, con Facebook?
Il mio blog è molto seguito e poi io mi occupo di due commissioni, quella di bilancio, quindi di numeri, sì, dove non è che devo andare a contare i tombini, e poi nelle commissioni il mio lavoro viene riportato quando non ci sono dai miei colleghi, quindi la posizione di TV, che è la posizione di gruppo, è sì, sempre riportata. E poi vorrei
ci sono evidentemente le possibilità di comunicare oggi che vanno al di là della presenza fisica, su questo non c'è il minimo dubbio, però resta, ripeto, un problema di fondo. Lei l'avranno pure letta, per carità, però uno residente a Vienna, con un lavoro a Vienna, può fare il consigliere provinciale in cui c'è bisogno, evidentemente, per carità, io le province le abolirei, però insomma, se ci sono, poi bisogna esserci nelle istituzioni. Può fare il consigliere provinciale a Pescara, dove bisogna essere presenti ogni giorno nelle commissioni, lavorare, occuparsi del territorio. A me sembrano due cose francamente inconciliabili, insomma, diciamo la verità.
Ecco, io apprezzo il suo modo di vedere, che è una visione per di più che la maggior parte della gente, ma la gente che veramente mi conosce sa il lavoro che faccio, sa tutta la politica sul territorio che riesco a organizzare, e ovviamente mi...
Cioè, come fa a organizzarla con questo pendolarismo tra Vienna e Pescara, o Vienna e Montesilvano, dove lei...
Scusi, i consigli ce ne sono una volta o due volte al mese, poi se io scelgo con il mio gruppo di prendermi soltanto una commissione e le altre commissioni vengono coperte, io non è che prendo uno stipendio da consigliere, vengo pagato come ingettore, quindi se io alla commissione non vado, non è che vengo pagato.
Esiste però uno stipendio di consigliere provinciale,
non esiste uno stipendio, esiste soltanto la retribuzione del gettone di presenza più il rimborso delle spese, non c'è, quindi se uno non va in commissione, non va in consiglio, non viene pagata.
Sì, no, ma questo d'accordo, insomma, non penso che lei sta sperperando chissà quali risorse pubbliche, non è questo il punto. Cioè, però, secondo me resta un punto fondamentale. Una persona residente fisicamente a Vienna, al di là dei mezzi di comunicazione che possono essere ormai i più disparati, anche le comunicazioni via Facebook, le riunioni che si possono fare con tutte le camere possibili e immaginabili. Ma insomma, qui lei a Vienna, il territorio è a centinaia di chilometri di distanza, se no migliaia, come la mettiamo?
Allora, mi può rispondere alla domanda, com'è possibile che in Parlamento e in Senato si possano eleggere i rappresentanti degli italiani che magari
sono all'estero? Infatti io sono contrario, Di Mattia, okay, con me sfonda una porta aperta, si figuri. Okay.
È una sua opinione.
Senta, un'altra cosa, posso
semplicemente dire una cosa, sì, scusi che la interrompo.
Prego.
Io voglio dire che questa critica è nata semplicemente da un passo fondamentale, cioè io ho mosso una critica di uno sperpero del presidente che ha comprato dei gemelli ai suoi assessori utilizzando il denaro pubblico. Quindi sono io che da Vienna ho fatto opposizione.
Gemelli quelli per le camicie?
Gemelli per le camicie, sì, sono stato io che da Vienna, quindi voglio sapere quelli dell'opposizione cosa fanno. Io che faccio, capito? Quindi praticamente questa cosa viene pragmaticamente semplificata in questo esempio, dove io dall'estero sono molto più incisivo di uno che sta lì.
Cioè, lei ha accusato la giunta, che è di centrodestra?
Di centrodestra, purtroppo.
La giunta, sì. Vabbè, purtroppo adesso l'avranno pure letta i cittadini di Pescara e provincia. Comunque, insomma, lei ha accusato la giunta di centrodestra, il presidente della giunta, di avere comprato come regalo, diciamo, ai propri, alla maggioranza, ai consiglieri,
a tutti i suoi assessori.
Dei gemelli d'argento. Sì. Per carità, io eviterei queste cose qui. Quanto ha speso?
Ha speso 1.200 euro, mentre il Presidente del Consiglio ha speso 6.000 euro per comprare leggendine e penne. 6.000 euro, quindi un totale di 7.200 euro.
Diciamo che sono cifre anche molto piccole. Le agendine magari servono.
1200, scusi, 1.200 euro lo stipendio di un operaio.
No, piccole rispetto al budget, però, al budget della provincia. Non mi faccio il demagogo, però, Di Mattia. Rispetto al budget della provincia, dico. Certo,
in provincia non c'è una linea, il budget è sotto zero, quindi rispetto al budget 1.200 euro.
No, ma io sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Le agendine, le penne, i gemelli si possono evitare, non c'è bisogno di regalarli ai consiglieri.
Allora, come mai questa critica è uscita, tra parentesi, falsa nei numeri, solo quando io ho fatto opposizione, ho fatto il mio
lavoro. Ci sarà un gioco tipo, il punto però non è quello, il punto è il fatto che lei, chiarita la questione dei numeri con Gramellini, il punto è, infatti, secondo me, il fatto che lei è residente a Vienna, però insomma lei ha chiarito che può fare il consigliere provinciale anche a distanza, e la ringrazio, buona serata.
Grazie.
Vediamo se abbiamo recuperato Antonio da Prato. Buonasera Antonio.
Buonasera a lei.
Dica.
Complimenti per la sua trasmissione innanzitutto. Ripartendo un po' da quello che è stato detto prima, mi sembra che lei abbia un po' ironizzato sul fatto che Fabio Volo si sia un po' sbilanciato.
Ma sì, perché a un certo punto...
Come se lui dovesse occuparsi di altre cose e invece magari lasciare agli addetti ai lavori,
cioè, no Antonio, non è questo, perché è lo stesso Fabio Volo ad aver detto qui di solito dovrei far ridere, faccio ridere,
no,
invece...
dicevo però tutti i tecnicismi, e poi giustamente lei ha precisato, magari le persone poi non lo sanno, cioè nel senso i giornali che si vendono in Italia sono pochi, cioè quello che voglio dire è secondo me è vergognoso di Berlusconi. Dopo essere tornato, dopo che c'è stato alluvioni, frane, tutti i fatti drammatici di Rosarno, ritorni di nuovo con questo tormentone. Cioè, sinceramente.
Ma guardi, non è che questa cosa qui l'abbia mai abbandonato. È evidentemente un pensiero fisso quello di risolvere una situazione che riguarda la giustizia e anche le proprie pendenze.
Quindi
mi sembra...
scusi, cioè, con un piccolo spiglio critico, cioè sì. Ben vengano Ilario D'Amico e Fabio Volo, se invece poi Aldo Forbici, Cruciani e Emilio Fede difendono sempre il Premier.
Ma io non difendo sempre il Premier, lei dice una sciocchezza.
Vabbè, allora... Mi prendo
Antonio, tra l'altro, vede, il punto è questo, lei non mi ha nemmeno ascoltato, perché io ho detto di essere contro il processo breve, poi per provocare un po' ironicamente ho detto il fatto che scenda in campo anche l'armata dei conduttori televisivi o radiofonici o degli scrittori come Fabio Volo e Ilario D'Amico mi fa un po' barcollare, perché magari utilizzano qualche argomento un po' così e ne fanno una questione, come dire, no?
Ma senza entrare in polemica.
Ho capito, Antonio. Io sono contro il processo breve. Dunque, cosa difendo? Di che sta parlando? Di cosa stiamo parlando?
Tra l'altro, sono passato da Zapping a lei.
Ho capito. E allora, perché mi dice che io difendo Berlusconi? Cosa dice che difendo Berlusconi? Difendo Berlusconi quando? Come? Perché? Se sono contro il processo breve, di che stiamo parlando?
Va bene, la saluto, grazie, buonasera.
No, ma ho piacere a parlare con lei, se lei vuole rimanere con me, cioè,
sì,
Antonio.
Sì, certo.
Dove sarebbe la mia difesa di Berlusconi? No, me lo spieghi, perché sono curioso, dato che sono contro il processo breve, non lo so.
Ma cioè... allora, disgraziatamente io non è che non ascolto la trasmissione.
Cioè, posso essere, scusi Antonio, scusi un attimo, posso essere...
diverse volte, diversi sì. Punti in cui i radioascoltatori
sì.
In qualche modo la mettevano un po' all'angolo.
Sì, ma lasci perdere, tema. Mettere all'angolo e lasci perdere gli ascoltatori e quello che dicono gli ascoltatori.
Io sono un ascoltatore.
No, ho capito, ho capito, non è che c'è l'interpretazione di quello che dicono gli ascoltatori. Lei sta parlando di me, dunque quello che dico io, non quello che gli ascoltatori dicono su di me. È un altro discorso. Allora, perché poi quando uno prende una posizione tu difendi quello, sei contro quell'altro... non si tratta di difendere, si tratta di assumere una posizione, di avere un'idea. Io ho un'idea sul processo breve, ce l'ho, cioè dire che sia un provvedimento sbagliato. Dopodiché potrò avere una nelle mie motivazioni sul provvedimento sbagliato potrò avere un'idea diversa da quella di Fabio Volo? Penso di sì, no?
Assolutamente,
è tutto
sì.
Qua, e da quelle di Ilario D'Amico? Tutto qua.
Assolutamente, anche dalla mia, insomma.
E poi provocatoriamente ho detto è una cosa che mi fa barcollare, insomma, non si può nemmeno scherzare, non si può nemmeno provocare, non lo so.
La ringrazio.
Grazie a lei,
grazie
Fernando,
per l'opportunità.
Grazie. Buonasera. A lei di averci chiamato. Fernando, provincia di Chieti.
Buonasera, Cruciani. Senta, stavo sentendo stamattina, pare che si stia montando sta lamentele da parte del governo lì dell'Egitto, addirittura dell'ONU e dell'osservatore romano, forse nei prossimi giorni arriveranno anche altre critiche. Niente, semplicemente secondo me il governo o chi è deputato dovrebbe far capire a questi signori che l'Italia non è un paese razzista, cioè è possibile che quando succedono altri problemi, perché purtroppo problemi di convivenza non è che succedono solo in Italia, puntualmente ci becchiamo da un po' di tempo a questa parte delle critiche che io non trovo giuste. Solamente questo le volevo dire.
Va bene Fernando, grazie. Stefano da Ravenna, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, salve Cruciani, finalmente riesco a parlare con lei.
Dica pure.
Innanzitutto, cioè, va benissimo, io sono d'accordissimo con, per quanto riguarda il discorso processo breve, con quello che ha detto lei, è inutile stare qui anche insomma a ribadire il concetto. No, mi volevo ricollegare a proposito sul discorso dell'Italia paese razzista, no? Perché si pensa, c'è chi sostiene, insomma, che dire l'Italia non è un paese razzista, cioè è impossibile che non sia razzista, cioè, secondo me. Cioè, il concetto di razzismo, io penso che sia, cioè, un po' tutti noi lo siamo razzisti alla fine, inevitabilmente. Io penso una cosa, che una persona quando, diciamo, è particolarmente legata a un territorio, alla sua terra da cui proviene, per forza di cose è razzista. Perché dal momento che ognuno di noi, bene o male, pensa che la propria città, il proprio paese sia il migliore del mondo, di conseguenza qualsiasi altro paese o qualsiasi altra persona è peggiore. Cioè, questo è chiaro. Quindi non bisogna stare qui a farsi tanti problemi, a dire è razzista o non è razzista. Il razzismo è universale, cioè fa parte di ognuno di noi. Il problema è come poi ognuno lo manifesta, cioè in che modo. Cioè, o
non
no.
So, io penso che per esempio dentro di me non è che alberghi molto razzismo, però insomma è una mia opinione. Se lei ci vede, invece vede del razzismo in ognuno di noi, non lo so, insomma Stefano, non sono d'accordo. Antonio da Roma, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Mi ricollego un poco velocemente in merito alla considerazione del processo breve. Va anche bene a questo punto valutare la lunghezza della giustizia italiana, che effettivamente è considerevole, però andrebbe valutato più o meno un po' in un discorso globale, nel senso, ma nei 2 anni si riesce a fare quel determinato processo oppure quelle determinate accuse cadono così nel vuoto?
Guardi Antonio, che non si parla più dei 2 anni, si parla di altri tempi ormai, comunque insomma, che siano 2, che siano 3, 4, 5, 6 o 7, un termine ci vuole, non c'è dubbio, però io penso che sia sbagliato presentarlo semplicemente perché l'unico obiettivo per presentare un provvedimento di questo tipo, che pure era stato presentato sotto altre forme anche dal centro-sinistra, sia quello esplicito d'altra parte di bloccare i processi di Berlusconi. Dunque ci sarà sempre questa accusa, no? nel sottofondo di tutte le discussioni, e non ci possiamo liberare da questo tipo di accusa. Dunque io sono perplesso per questi 2 motivi.
Mi chiedevo, siccome sicuramente le persone che hanno una considerazione morale alta delle vicende, diciamo, pubbliche che possono accadere all'imprenditore, al politico, al personaggio televisivo o allo sportivo, diciamo, consideriamo che la giustizia deve mirare e considerare che se c'è una pena da espletare, che questa sia breve, lunga e meritevole, io penso che un cittadino di buon senso deve avere una giustizia che funzioni si deve augurare che nei 2 anni, va bene che si ponga un obiettivo, ma nei 2 anni diamo alla magistratura diciamo la forza necessaria per poter esprimere quel giudizio e quel parere.
Guardi Antonio, una spiegazione secondo me abbastanza convincente sul perché dei ritardi della giustizia italiana la può trovare oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore a firma di Roberto Perotti, che è un professore alla Bocconi di Milano. Benvenuti nel paese dove i processi non finiscono mai. Al di là di quello che si dice, eccetera, ci sono 2 cose fondamentali su cui si concentra Perotti: tutti i gradi di giudizio che ci sono in Italia, che sono tantissimi, e poi la formazione delle prove nel processo penale. È un discorso magari un po' tecnico, però secondo me è una spiegazione abbastanza convincente ed è un articolo assolutamente da leggere. La ringrazio. Dove andiamo? Mauro da Treviso, buonasera.
Buonasera, Luciani, buonasera.
Dica.
Come sta?
Non c'è male, non c'è male. Dica
complimenti per la trasmissione, come sempre. Niente, io ho voluto intervenire perché ho sentito quel mio collega, non so, Lorenzo di Pescara, che dice, scusi, una biscata.
Mauro, la sentiamo molto male. Marco da Roma, buonasera. Richiamiamo Mauro,
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io innanzitutto, io sono straniero, ma italiano. Sono nato in Argentina, sono figlio di italiani, quindi ho il 100% sangue italiana.
Sì.
Voglio chiarire questo perché anche se a tutti gli effetti sono italiano, io, il mio parere è che non è una questione di razzismo quello che succede in Italia, ma di classe sociale, perché per esempio, mettiamo un esempio, l'atteggiamento che uno può, un cittadino comune, se trova, mettiamo un calciatore di colore famoso, l'atteggiamento sarà molto diverso con quello che vende le borse per strada.
Beh, insomma, adesso il caso Balotelli magari suggerisce altre considerazioni, però.
Non parlo proprio di Balotelli. Metto un calciatore.
No,
famoso.
Ho capito, lei dice non è questione, no, quello che è successo a Rosarno non è questione di razzismo, ma
no, beh, quello di
altre
Rosarno
cose.
In particolare penso che lì ci sia qualcos'altro più grave che razzismo, perché penso che se erano polacchi o romeni o anche italiani
sarebbe stata la stessa cosa, dice lei.
Sicuramente, sicuramente, perché lì c'è dietro qualcos'altro che tutti sappiamo il nome ma nessuno lo vede, giusto?
La ringrazio. Eccoci qui, 20 in punto, andiamo a sentire i titoli del TG5.
Maroni in Senato sul caso Rosarno, lo Stato in Calabria c'è, nessuna tregua all'Ndrangheta, l'Egitto protesta, aggressione ai musulmani, Frattini nessun motivo religioso, le leggi siano rispettate. In Senato le norme sul processo breve, il centro-sinistra minaccia l'ostruzionismo, protesta l'associazione magistrati, Bonaiuti, andremo avanti con le riforme. Primo compleanno per la nuova Alitalia, al TG5 l'amministratore delegato Sabelli, sfida vinta, più aerei nella flotta, nuova alleanza e tariffe competitive per i passeggeri, buoni rapporti sindacali. Paura nell'Ascolano per numerose scosse di terremoto, la più forte nel pomeriggio, magnitudo 4,1, avvertita anche in Umbria e in Abruzzo, nessun danno. Caso Marrazzo, si indaga per omicidio volontario sulla morte del pusher Cafasso, amico dei trans, uno dei primi a tentare di vendere il video compromettente. Saldi sì, ma occhio al cartellino dei prezzi, ad Avellino rincari fatti passare per ribassi, a Milano vetrine fotografate prima dell'inizio delle promozioni. Dal web al telefonino nasce il nuovo vocabolario dei teenager. Nelle conversazioni usano 800 parole, ma nel linguaggio corrente arrivano a malapena 20.
E siamo anche ai titoli del TG1.
Dopo Rosarno l'Egitto protesta, Frattini, nessuno può accusarci di razzismo. Boss, in Egitto fanno fuori i cristiani. Blitz contro la 'Ndrangheta a Rosarno, 17 arresti, Maroni, non daremo tregua alle ragioni della guerra delle arance. Scontro in Parlamento, Fini, governo, non detti agente al Parlamento, Alfano al TG1, allo studio provvedimenti sui processi. Caso Marrazzo, ascoltato in procura l'ex governatore del Lazio sulla morte di Cafasso, si indaga per omicidio volontario. Marche, la terra trema ancora, oggi la scossa più forte, paura ma nessun ferito, solo danni lievi. Con promesse piccanti, due romene mozzafiato adescavano anziani nel Veronese, poi i complici svaligiavano le case.
Il gergo dei nostri ragazzi. Bene, sentiamo anche la 7, va, la 7.
Il processo breve approda in Senato, Bersani, ci metteremo di traverso con tutte le forze, fini a Berlusconi. La legittimazione democratica a governare non deriva solo dal risultato delle urne. Gli risponde Bonaiuti, portavoce del PDL, il Premier ha tutte le carte in regola. La rivolta di Rosarno diventa un caso diplomatico. L'Egitto denuncia la campagna di aggressione e le violenze subite dagli immigrati musulmani in Italia. Bossi replica, lì i cristiani li fanno fuori. Maroni in Senato, lo Stato in Calabria c'è. Terremoto del quarto grado della scala Richter nelle Marche, Abruzzo e Umbria. Tanta paura, la gente si è riversata nelle strade. Ad Ascoli scuole evacuate, lezioni sospese, ma nessun ferito e nessun crollo. Venerdì nelle sale la prima cosa bella è il nuovo film di Virzì che torna nella sua Livorno per
raccontare. Allora qualcuno ci dice, bisognerebbe mettersi d'accordo sul significato della parola razzismo prima di discutere c'è razzismo o non c'è razzismo in Italia. Ci sono tantissimi dizionari, come sapete, ne prendo uno online. Ideologia che è fondata su un'arbitraria distinzione dell'uomo in razza e giustifica la supremazia di un'etnia sulle altre e intende realizzarla attraverso politiche discriminatorie e persecutorie. Ora che ci sia un'ideologia discriminatoria o comunque di questo tipo dietro gli avvenimenti di Rosarno, secondo me è tutto da discutere. Poi c'è anche un significato estensivo: ogni atteggiamento o manifestazione di intolleranza. Siamo contenti di avere con noi l'onorevole Paola Binetti. Buonasera.
Buonasera a lei. Sono
come sta? Come sta?
Io bene, grazie. Appena finito una lunga giornata, anzi siamo ancora in termini quasi di chiusura di una lunga giornata di attività parlamentare, la prima del 2010.
Senta, qui il Partito Democratico ormai ha scelto, di cui lei fa parte ancora, non so per quanto, perché leggo un'agenzia di pochi istanti fa, c'è un segretario regionale nel Lazio che si chiama, che è anche la sua regione, che si chiama Alessandro Mazzoli, che ha detto: chiedo alla direzione regionale di appoggiare la candidatura alle regionali di Emma Bonino. Dunque Emma Bonino sarà sostanzialmente il candidato anche del Partito Democratico. A questo punto, me lo dica sinceramente, io so che lei è una nostra ascoltatrice, lei che cosa fa a questo punto?
Ve lo dico proprio sinceramente, mi sembra che in questo momento in cui è stata appena lanciata la candidatura della Bonino, che rappresenta nel Partito Democratico comunque una minoranza intendo dire sotto il profilo culturale, a prescindere dalla qualità della persona, con tutte diciamo le prerogative che tutti quanti gli riconoscono di intelligenza, di tempismo, di determinazione, no? Però a prescindere da questo, il pensiero radicale rappresenta nel Partito Democratico una minoranza.
E ma lei è così sicura di questo? La interrompo un attimo, è così sicura che rappresenta una minoranza all'interno anche degli elettori del Partito Democratico, diciamo il laicismo della Bonino, chiamiamolo così, gli atteggiamenti della Bonino, quello che viene chiamato l'anticlericalismo della Bonino?
Rappresenta una minoranza, secondo me, come diciamo contesto specifico radicale. Potrebbe anche rappresentare una maggioranza all'interno del PD. Non glielo so dire questo, è probabile quello che dice lei, non come componente radicale ma come componente laico-laicistica. Ma non si dimentichi che la istanza fondativa del PD, oltre a tutto quello che è la cultura che fa riferimento al mondo dei DS, è la cultura cattolica. Questo si guardi, le faccio solo un esempio su Cusciani perché so che lei poi è molto rapido e molto tempestivo. Noi abbiamo cominciato questa struttura discutendo tra centrosinistra con trattino, centrosinistra senza trattino. Dopo pochi mesi Bersani ha sdoganato il concetto di sinistra. Quindi abbiamo fatto un passo in pochi mesi spostandoci verso la sinistra. Dopo pochissimi mesi sdoganiamo il concetto di una sinistra governata da una radicale.
Il punto nel Lazio però, nel Lazio.
Ok. Questa traiettoria dove ci porta, che cosa significa, in che misura fa l'identità del Partito Democratico o no? Io penso che nonostante il mio disagio, che è visibile, che io non faccio nulla per nascondere, però penso che ognuno di noi ha una responsabilità. La mia responsabilità è che, avendo creduto che ci fosse la possibilità di rappresentare con piena dignità nel Partito Democratico anche un altro pensiero, la mia responsabilità in questo momento è continuare a verificare fino in fondo le condizioni che ci sono. È vero che queste condizioni sembrano assottigliarsi.
Dunque lei non esce in anche oggi, dopo che viene confermata e viene confermato l'appoggio del PD alla candidatura di Bonino, lei non annuncia di uscire dal Partito Democratico?
Io non annuncio di uscire, però annuncio di dichiarare il mio disaccordo.
Vabbè, questo era già evidente prima, è inutile che glielo dico.
No, ma ci sono d'accordo con lei, però il problema è che io non lo annuncio a lei.
No, certo.
il problema è che io lo annuncio e faccio una chiamata, un appello a tutti i parlamentari cattolici del PD e a tutti i cattolici nel paese che sostengono il PD, perché si verifichino. Questa ipotesi che lei ha fatto, che in realtà la maggioranza del Partito Democratico è fatta da radicali e laicisti, andiamola a verificare.
No, però...
E viceversa, io credo che nel PD ci sia una forte componente di ispirazione cattolica che vuole contare.
Però Lambonino pochi giorni fa in un'intervista al TG3 che cosa ha detto? Ha detto: sicuramente saranno con me i cattolici, non però i bigotti e i clericali.
Sì,
è un'analisi corretta, scorretta, sbagliata, secondo lei?
Allora, personalmente non sono mai stata una bigotta, che se ne possa dire, e con quella, una maggioranza di persone che io conosco non sono affatto bigotti, a meno che voi, per bigotti, i clericali non intendiate, per esempio, la fedeltà ad alcuni principi e ad alcuni valori.
No, ma no, non si rivolga a me.
No, perché se voi, intendo dire questo pensiero, intende per bigotto una persona che in qualche modo ha delle convinzioni e le vive, non solo le afferma nelle parole, le vive, e si comporta di conseguenza. Io questi li chiamo coerenti.
Sì.
Però dico, questa è una questione di intento.
No, certo, però io le faccio un appunto, che è questo. La mia considerazione è che quando si sta in un grande partito, e lei ha fatto questo passo, cioè ha deciso già da tempo fa di aderire a un grande partito con diverse anime, in cui c'è un'anima preponderante, non c'è dubbio, che è quella che viene dalla tradizione comunista. Quando si sta in un grande partito, a un certo punto altrimenti diventa una babele, diventa una cosa ingovernabile. Bisogna accettare quelle che sono le decisioni della maggioranza. Questa che riguarda la Bonino, come su altri temi, mi sembra una decisione presa chiaramente
presa dalla direzione del partito.
Sì, però mi sembra con un largo consenso. Ora, lei può dire: io non gradisco, non voterò la Bonino, però ecco, quello che trovo sbagliato spesso, non in questa sua posizione in particolare, ma è che io non sono d'accordo con la decisione della direzione del partito della maggioranza, e allora mi viene il dubbio che sia cambiato il Partito Democratico. No, cioè, è quello che è sempre stato, o no?
Lei ha ragione, Cruciani, però c'è un momento in cui questo avrà una prova del 9.
E quale sarebbe?
Sarà il momento delle elezioni. Quando arriveranno le elezioni sapremo se la maggioranza stava così o se questa è stata un'ipotesi che è stata fatta dalla direzione. Lo vedremo.
Certo, mi dica una cosa positiva che lei pensa della Bonino.
Beh,
un aggettivo positivo.
Sì, gliela dico subito. È di un'intelligenza strepitosa. Lei ha saputo cogliere. Guardi, comunque vadano le elezioni.
È una fuoriclasse, come dice Bersani, ha ragione.
Ma certamente sì, non è l'unica, intendiamoci, però certamente sì. Lei ha saputo cogliere la fragilità del PD. Cioè, lei, che è una minoranza, si candida per la sua minoranza. Dopodiché si propone alla maggioranza dicendogli: se volete mi adottate, ma mi adottate alle mie condizioni. E lo fa con tempismo, determinazione e chiarezza, riuscendo
dunque anche per lei una fuoriclasse,
gli altri tutti lenti, poco lucidi e comunque in ritardo su quelle che sono le
Beh, questo è un bel apprezzamento dal punto di vista politico. Invece secondo lei la connotazione peggiore per la Bonino, peggiore naturalmente dal punto di vista politico?
No, è il fatto della non condivisione dei contenuti culturali che lei propone, per me.
Sì, no, certo.
No, lei dice dal punto di vista politico?
Sì, dal punto di vista politico.
Allora, ma perché se sono così intelligenti, se sono così bravi, se da 40 anni ci fanno stare sulla corda, tenga presente che io negli ultimi 40 anni ho sempre fatto tutte le battaglie dalla parte opposta alla Bonino, se da 40 anni ci fanno stare sulla corda, com'è che se sono solo l'1 o il 2%? Com'è che poi a conti fatti?
Questa è una bella bastonata. Un'ultimissima cosa velocemente. Lei ha detto: se non sono io che uscirò eventualmente dal PD, ma è il PD che esce da me. Questo mi è sembrato un po' esagerata.
No, ma non l'ho detto da me. Il PD che in qualche modo si allontana
dalla sua idea.
Sì, ma anche dimmi dalla tua, ma si allontana da quella che è stata l'impegno che si è preso con gli elettori. Attenzione, che il PD con gli elettori si è preso questo impegno, ha detto: guardate, qui c'è la cultura dei DS e qui c'è la cultura cattolica, noi lavoreremo insieme per creare, se vuoi, una cultura terza in cui tutti si riconoscono e tutti collaborano a un fine comune.
Ma è possibile che la candidatura da Bonino sia la morte di questa, sia proprio la fotografia?
No, non è il segno di una debolezza strutturale
Ho capito.
Perché doveva aver pensato una candidatura dopo la vicenda Marrazzo, doveva pure chiedersi chi candidiamo, non poteva essere arrivata alla vigilia delle cose. Questo sicuramente è un ritardo.
Vabbè, certo, questo l'hanno detto tutti. Però un'ultimissima cosa voglio chiederle, perché ieri l'abbiamo portata come esempio, ripescando una sua frase del 2008 su Obama, del fatto che si può utilizzare tranquillamente la parola negro. Glielo faccio riascoltare, magari non se lo ricorderà neppure lei. Sentiamo.
Hillary Obama.
Già espresso il mio parere a favore di Obama, perché mi sembra un personaggio, un personaggio più spontaneo. Un personaggio che in qualche modo è in grado di riconciliare con l'America il consenso che molti paesi hanno un po' perso, Obama sembra intercettare davvero una volta per tutte l'accantonamento delle discriminazioni. Cioè il negro presidente degli Stati Uniti, un negro peraltro con un padre nato in Kenya, quindi voglio dire un negro di recente immigrazione, coraggioso e forte, mi sembra che è un bel segnale.
Per tre volte lei pronuncia la parola negro, si può utilizzare allora?
Tutto dipende dal significato che gli attribuiamo. Cruciani, lei sa che io ieri sera l'ho ascoltata.
No, non lo so, non lo so. Non
no,
lo so.
No, io l'ascolto praticamente perché lei coincide col mio ritorno a casa e quindi in macchina l'ascolto.
Ma insomma, io l'ho portato come esempio del fatto, difendendo l'utilizzazione della parola
negro. Ieri sera voi avete fatto un dibattito molto interessante. Nero e negro.
Sì.
Tra nero in un certo senso come colore della pelle e negro come appartenenza, come identità.
Sì.
Io credo che, io non ho mai dato la parola negro in senso dispettivo, l'ho sempre identificata come un carattere trasversale a culture che poi sono in Sud America in un certo modo, in Nord America in un altro, in Africa un altro ancora. Io lo dico, nella mia mente non c'era nessuna intenzione.
No, ma quella era chiaro, quella era chiara.
Io penso che si possa utilizzarlo, ma è nell'intenzione con cui utilizziamo le parole, nel tono. Un suo ascoltatore ieri sera gliel'ha anche detto, dipende da come le dici.
Sì, certo, cose, certo. No?
Ora, io credo che se avessi la sensazione che il negro qualcuno lo può interpretare...
Non lo direbbe, non lo direbbe.
Non direi mai.
Bene, grazie, buona serata. Siamo qui 20:17, 800 24 00 24 e dunque, nonostante la candidatura da Bonino, ancora... non esce dal Partito Democratico Paola Binetti per i motivi che ci ha esposto prima. Dove andiamo? Andiamo a Roma, Mario, poi abbiamo recuperato Mauro da Treviso, Rosario da Napoli, Federico da Padova, Roberto da Bologna, Sebastiano da Siracusa e altri ancora. Abbiamo però Mario. Buonasera.
Buonasera. Pronto?
Dica, la sento.
Sì, buonasera. Io volevo fare un commento alle parole dell'onorevole Binetti di adesso, che a mio parere personale contesta solo ed esclusivamente la laicità di Emma Bonino e non, diciamo così, la parte legata ai programmi o quantomeno all'azione politica che sarà, se sarà eletta Emma Bonino o meno. Contesta solo ed esclusivamente quello.
Le posizioni culturali, dice lei.
Sì, esattamente.
Sì, anche se Mario, spesso magari non è il caso di un presidente di regione, però ci sono anche dei poteri importanti dei presidenti della regione, e spesso le posizioni culturali si traducono poi in programmi politici. Per esempio, credo che oggi in un'intervista a Riformista, non so dove, la stessa Emma Bonino dice: io sono contrario al quoziente familiare, che è sostanzialmente una rivisitazione del sistema fiscale in funzione della famiglia. Per cui insomma non è che le posizioni culturali poi restano là a sé stanti, lontane dal concreto poi del lavoro politico e dei programmi, no?
Però diciamo così, dal punto di vista economico, finanziario, che la regione poi andrà a gestire, per cui diciamo così, tutti i programmi di fondi, di soldi e tutto ciò che è legato anche a processi di liberalizzazione, si vede per quanto riguarda l'acqua, il turbogas e le centrali, c'è tutto un modello di pensiero per cui Emma Bonino adesso è molto più vicina al Partito Democratico in senso di liberalizzazione e via.
Sui temi economici, dice lei.
Sui temi economici praticamente è...
Ma io insomma tutta la fase, come dire, bersaniana non è che la ritrovo molto, precedente bersaniana non è che la ritrovo molto in questo Partito Democratico, a livello di proposte sul fisco, sulle liberalizzazioni, sulle professioni, non la ritrovo moltissimo quella fase lì. Comunque,
guardi,
io spero che venga, che ritorni quella fase di Bersani.
Lei lo so che se lo augura, invece io purtroppo non me lo auguro assolutamente, anche perché, diciamo così, io l'ascolto, è un'ottima trasmissione da sua, lei è molto intelligente e anche molto furbo nella conduzione, però diciamo è dal puro punto di vista è assolutamente incontraddittorio. Io sono,
lei che mestiere fa, Mario?
Io di mestiere faccio il tassista.
Il tassista. Avevo un leggero sospetto, ma e dunque per questo a lei Bersani non sta particolarmente simpatico.
No, insomma.
Tutti i tassisti che so essere sempre tantissimi che ci ascoltano tra i suoi colleghi, e questo ci fa piacere naturalmente. Però guardate che Bersani non è il vostro nemico, cari tassisti, non è vero, non è il vostro nemico, sono altri, quelli che voi pensate essere i vostri amici, in realtà che poi nel lungo termine si rivelano non particolarmente vicini alle vostre istanze.
Allora, io su questo sono d'accordo, pur essendo distantissimo da Bersani, però sono molto distante dal punto di vista di sinistra, diciamo così. Io allora facciamo così, nella accezione delle persone di sinistra adesso, io non so, sono stato forse di sinistra, adesso direi che sono comunista. Ecco,
vabbè, questo cos'è adesso lei?
Io sono comunista.
Lei è comunista.
Se adesso
ma comunista che significa? È comunista di quale partito? Ormai i comunisti.
Io sono partito di Rifondazione Comunista.
Di Rifondazione Comunista.
Esatto, sono militante.
Un tassista di Rifondazione Comunista.
Esattamente.
E come mai, Mario, un tassista è di Rifondazione Comunista?
Non fa niente, io porto avanti.
No, ma come mai? Nel senso, è una, cerco una spiegazione. Cioè, perché lei pensa che Rifondazione Comunista possa difendere i suoi interessi? Oppure perché le piace Ferrero? Che ne so.
No, io sono, vabbè, sono anche una mozione minoritaria rispetto a quella, diciamo così, iniziale congressuale, ma non voglio fare.
Ma congressuale di che? Congressuale di che? Di Rifondazione?
Di Rifondazione, sì.
Ah,
sì,
ok.
Di Rifondazione. Ma
lei è proprio un militante di quelli là seri, non è un militante dell'ultima ora, diciamo.
Sì, no, non sono dell'ultima ora. Non sono,
ma senta, essere un tassista militante di Rifondazione Comunista, lei è una minoranza tra i tassisti, perché i tassisti sono sempre identificati tassisti di destra, almeno adesso.
Di destra, sostanzialmente sono destra o centrodestra.
Se, devo dire la verità, Mario, lo storico, lei se lo ricorda, non so se sia ancora in attività, lo storico portavoce dei tassisti romani, Carlo Bologna, è ancora in attività a Bologna?
Sì, no, adesso mi sa che non
Beh, insomma, era credo legato alla sinistra, no? Storicamente. Nel passato, credo, no? O no?
In passato, ecco, diciamo
passato.
Così.
Vabbè.
In passato.
Vai, non entriamo nelle dinamiche dei tassisti romani, altrimenti ci perdiamo. La ringrazio. Federico da Padova.
Sì, buonasera.
Dica.
Ah, nulla, io ero volevo esprimere il mio favore riguardo al termine che ha usato il direttore di Libero, definendo per primo, diciamo, il concetto negro, e poi di qui, grazie a questo intervento di questi giornalisti abbastanza spinti, che può essere lui, tanto Santoro, e invito anche lei a essere anche spesso un po' più graffiante nelle sue diciamo insinuazioni, o comunque nelle sue precisazioni.
Non so di cosa sta parlando Federico.
Perché grazie a questo sono intervenuti parecchie persone e hanno ripreso il termine negro, che può essere utilizzato. Finora non se n'è mai parlato, si parlava che negro era offensivo.
Vabbè, non mi sembra adesso, per carità, ieri ne abbiamo parlato a lungo, ma non mi sembra il problema del secolo, insomma, ne abbiamo parlato perché
è
divertente.
Il problema del secolo, mi sembra, secondo me, comunque, ripeto, certi giornalisti che fanno certe affermazioni, o anche tramite lei, che spesso interviene essere graffiante, permette di aprire un sipario di dialogo e di
la ringrazio
un po' più approfondita.
Va bene, grazie. Ecco, andiamo a Treviso. Mauro, con cui parlavamo prima, la linea poi è caduta. Mauro, prego.
Sì, buonasera Cruciani, scusi, prima purtroppo
succede, dica.
Nulla, allora io sono consigliere provinciale a Treviso e mi sono sentito in dovere di intervenire, l'ho sentito il mio collega pescarese, se così si può dire.
Ma residente a Vienna, ma residente.
Per non dire austriaco.
Poco prenderà la residenza a Vienna, se già non ce l'ha, così siamo a posto.
Ah, beh, magari fossimo in altre buone mentalità per alcune cose. Magari.
Cosa voleva dire al suo collega?
Nulla, trovo assurdo e ridicolo. Tra l'altro il consigliere provinciale viene eletto su base collegiale, cioè vuol dire in un'area che rappresenta circa 20.000 abitanti.
Sì.
E quindi eletto da quegli elettori, al di là del fatto che poi avevi calcoli.
Che lo sapevano, però, che lo sapevano, dice lui. Che...
Sì, lo sapevano. Poi la comunicazione, sa, uno spesso vota il partito, vota su fiducia, vota in base alle persone, per fortuna qualche volta alle persone, quindi può essere che lui abbia comunque avuto più o meno fortuna o più o meno capacità, o che sia veramente desiderato dai suoi cittadini di essere il loro rappresentante. Però il fatto che si elette su base territoriale significa che si deve rappresentare almeno quel territorio, oltre che tutta la provincia.
Sì, ma guardi Mauro, io trovo che ci sia una contraddizione spaventosa e insanabile, francamente, tra essere consiglieri provinciali, ripeto, io abolirei la provincia, insomma, magari non siamo d'accordo su questo. Lei di che partito è consigliere?
Io sono stato eletto in un movimento autonomista, che poi purtroppo ha perso il suo leader e oggi sono indipendente.
Ma comunque, al di là di questo, trovo che ci sia una contraddizione insanabile tra essere presidenti e consiglieri provinciali su un territorio, appunto, e residenti / stabilmente residenti dal punto di vista del domicilio, del lavoro, ma in un altro posto, addirittura in questo caso a Vienna. Insomma, come si possa giustificare una cosa di questo tipo, francamente non lo capisco.
Lo trovo offensivo nei confronti di chi fa il suo lavoro di
consigliere. Vabbè, offensivo è un altro discorso, Mauro, perché poi lui dice che i suoi elettori già lo sapevano, che lui non l'ha nascosto e dunque se l'hanno votato, significa che pensavano che fosse conciliabile la cosa, no?
Questo le dico, il discorso delle commissioni che sulle commissioni che faceva, sì, faceva il collega.
Sì.
Sì, è vero che uno può avere una commissione solo, anche zero, è vero che si prende solo il gettone di presenza e qualche borso spese chilometrico, spero nella residenza per caso.
Mauro, la sentiamo male, però?
Però dico, al di là di questo, dicevo, spero che appunto lui può essere solo in una commissione, potrebbe essere nessuna, non è obbligatorio, ci si fa nominare del proprio gruppo, eccetera, eccetera. Però le commissioni, comunque, al di là del fatto che siano rappresentanti dei commissari, consiglieri provinciali, possono essere frequentate anche dai non commissari.
Adesso non ce la metta sul tecnico, come funzionano le commissioni in provincia, che non ce ne frega niente. Mauro, cosa ci vuole dire?
Comunque si deve seguire l'attività.
Quello non c'è dubbio, lei ha ragione, bisogna seguire l'attività, bisogna essere lì presenti sul territorio, ascoltare, fare. Per carità, oggi esistono mezzi anche più veloci della presenza materiale, andare con la macchina, però insomma non vedo l'utilità. Si scelga un consigliere provinciale che è residente a Montesilvano, a Pescara, a Chieti, non so dove, non residente a Vienna, non impiegato del governo austriaco, ecco. Sebastiano da Siracusa, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani? Sì, la sento. Volevo intervenire in merito alla vicenda di Rosarno, quindi del razzismo. Guardi, questo episodio è successo a Rosarno. Credo che, vabbè, magari non si sa se c'è qualcos'altro sotto, vabbè, non so io dirlo, non so cosa ne verrà fuori. Però, a parte che si rischia di crearne un caso diplomatico, forse già c'è questo caso diplomatico tra noi e l'Egitto, non so se verrà anche qualche altro stato in mezzo. Però credo che di questi episodi, non so se adesso sia responsabile lo Stato, se ne saranno sempre di più, le spiego il perché. Questi ragazzi possono essere neri, bianchi, gialli, il problema non è il colore della pelle, il problema è che queste persone vengono qui disperate, hanno una terribile, hanno fame, hanno voglia di, devono aggrapparsi a qualche cosa, non sapendo a che cosa aggrapparsi, iniziano magari a disturbare le persone. È successo anche a mia moglie in un parcheggio di un supermercato, che è stata importunata da un ragazzo di colore.
Succede di essere importunati anche non da ragazzi di colore, Sebastiano?
No, sì, per carità, ripeto.
E allora lei perché ce lo presenta come fenomeno significativo?
Le dico, guardi, siccome non so se sono stati chiusi più o meno i centri di accoglienza, però questi ragazzi che sono in giro, crescono a dismisura, ce ne sono tantissimi. Perché
lei si aspetta altre Rosarno, speriamo di no. Andiamo a sentire il TG2 delle 20:30.
Sul caso Rosarno, aggressione a minoranze arabe, Frattini, rispettata la legge, violenze inaccettabili, Maroni al Senato, nessuna tregua alla 'ndrangheta. Al Senato l'emendamento della maggioranza sul processo breve, insorge l'opposizione, il PD pronti all'ostruzionismo, Bonaiuti avanti con le riforme. Prime foto di Marrazzo dopo lo scandalo, l'ex governatore interrogato ancora, sarà risentita la trans Paloma, svolta sulla morte del pusher Cafasso, per il PM è stato ucciso. Al TG2 il vescovo di Imperia, inverosimili le accuse al parroco di Alassio in carcere per molestia a una ragazzina di 11 anni, e plaude alla reazione del suo paese, tutti lo difendono. Vince la sua battaglia l'operaia della multinazionale reintegrata al suo posto in provincia di Avellino. L'azienda voleva mandarla in India, oggi la svolta, continuerà a lavorare vicino casa.
Eccoci qui alle 20.34, dopo i titoli del TG2, andiamo a Roma. Alfredo, buonasera, anzi eravamo con Sebastiano da Siracusa per concludere. Sebastiano, prego.
Guardi, io volevo dire soltanto le ultime due cose. Mi auguro che tutto comunque non vada a finire nel dimenticatoio, così come succede con altre, con tante altre notizie. Magari se ne parla per 5-6 giorni a settimana e poi finisce. E glielo dico perché nella nostra zona siamo particolarmente coinvolti. Io abito a Siracusa, quindi all'estremo della Sicilia, e qui a Porto Palo di sbarchi ce ne sono, venendo ora la bella stagione, ce ne saranno tantissimi. E quindi mi auguro che lo Stato prenda comunque dei provvedimenti, ripeto, senza avercela con nessuno, di nessuna razza e di nessun colore, per carità.
Va bene, grazie. Roberto da Reggio Emilia. Dica.
Niente, no, volevo chiedere il suo orientamento politico.
Che significa, Roberto?
No, volevo sapere, visto che lei si permette giustamente di criticare gli interventi dei radioascoltatori.
Ma come gli ascoltatori criticano i miei interventi.
Però visto che anche nell'ultimo intervento aveva chiesto il suo.
Ma non capisco cosa significa l'orientamento politico, la parola orientamento politico,
visto
non la capisco.
Spesso criticare, non so, Grillo, Travaglio, Di Pietro, così. E li critica anche aspramente. E volevo sapere da lei dove è schierato, cioè quando
vede dov'è l'errore, dov'è la gabola. Io non capisco la parola schierato, insomma, francamente.
Ma lei non è schierato, quindi
essere schierato significa appartenere a uno schieramento. Francamente non mi sembra di appartenere a nessuno schieramento, non che io sappia.
Lei dove metterà la croce?
Ma non lo so, ma le elezioni sono qualcosa che per me votare qualcuno inizia e finisce nel momento in cui uno entra dentro una cabina elettorale, il resto non conta.
Sì,
poi che significa, Roberto? Non è che uno
può togliere la curiosità di sapere lei dove vota?
Ma io non glielo dico che cosa
ho votato.
Ma non glielo dico, no, che cosa ho votato, certo che non glielo dico.
Perché si vergogna?
Mi vergogno.
Io non mi vergogno di dire quello che ho votato.
E lei non si vergogna, io ho un altro ruolo, dunque non lo dico.
Ma è qualcuno che
magari potrei dirlo, non lo so, in questo
momento. Lei non è libero di poterlo dire in Italia, perché non lo può dire?
Roberto, ma non è che non lo posso dire, ho un ruolo diverso dal suo, no?
Ma che ruolo è? Siamo cittadini tutti, paghiamo le
tasse. Vabbè, io e lei abbiamo un ruolo identico, d'accordo, certo che siamo tutti e due cittadini, non c'è dubbio. Ma non è importante dire, ripeto, per me non è importante dire cosa uno...
Non è importante, però mi piacerebbe sapere.
Lo so, anche a me piacerebbe sapere un sacco di cose che non posso sapere, Roberto. Purtroppo non tutto si può sapere nella vita.
Il dubbio me lo lascia, però mi viene anche il sospetto che è legittimo lei che non lo dica, magari perché ha delle pressioni, perché non si vuole schierare.
Delle pressioni? Io non ho nessuna pressione, Roberto. Non ho nessuna pressione.
Non ha nessuna pressione, perché però critica sempre, spesso più a sinistra che a destra, e ad esempio, e poi io ho votato anche. Non
tragga delle conseguenze, se vuole, tragga delle conseguenze da questa sua impressione che è sbagliata. Insomma, lei può trarre tutte le conseguenze che vuole, è un'impressione sbagliata, secondo me.
Guarda,
ma può arrivare a delle conseguenze.
Io la giudico una persona molto intelligente, apprezzo tantissimo la sua ironia. Ultimamente.
Non le basta, perché vuole sapere cosa ho votato nel 2008? Non ho capito, qual è il problema?
No, così per sapere il suo pensiero, perché oggettivamente...
Ma vede qual è la differenza? Lei pensa di ricavare da chi ho votato un mio pensiero, è proprio un ragionamento sbagliato.
Sbagliato?
Assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato.
Lei però prima si è permesso di chiederlo a una persona che era intervenuta, ad esempio.
No, io ho detto di che partito era il consigliere provinciale, questo ho chiesto.
Però ma non c'è niente di male.
Il tassista si è dichiarato di Rifondazione Comunista, l'ho detto lui, mica gli ho chiesto chi vota.
Però ma è così vergognoso dire dove...
Assolutamente non è vergognoso, preferisco non dire chi ho votato, anche perché ho votato in maniera talmente diversa nella mia vita che allora perché non è importante quello che ho votato 15 anni fa.
Ho cambiato parecchie volte e lo cambierò ancora, perché cerco di seguire un'opinione che cambia, perché oggettivamente...
La penso come lei, Roberto, probabilmente ho fatto come lei, ho cambiato più volte.
Però io avrei il coraggio di dire, ad esempio,
lei ha il coraggio, non è questione di
voterò Di Pietro, ma non sono legato a nessuno.
Non è questione di io posso dire che non voterò Di Pietro, su questo glielo posso dire. Che non ho votato.
Simpatizzante di Grillo, le cose sono trasversali, chiaramente.
Beh, insomma, trasversali non mi pare.
Aspetta, dato, ma non sono legato a nessuno, però mi piacerebbe, ho curiosità di sapere, magari me lo dice fuori onda, mi piacerebbe saperlo.
Ma Roberto, a me, anche a me piacerebbe sapere un sacco di cose, ma non tutto si può sapere. Non mi sembra il mistero di Fatima, peraltro.
Molto l'ironia con cui prende in giro giustamente il cittadino.
No, io non prendo in giro nessun cittadino.
Ma no, ma nel senso buono del termine, nel senso la giusta, diciamo, ironia che mi piace molto nelle persone, secondo me è una virtù.
Sì.
Però secondo me ultimamente sta un pochettino esagerando a prendere anche in giro gli interventi che siano di sinistra, di destra, di centro.
Ma certo, ogni tanto si esagera, possono esagerare tutti. E questa agorà, questa piazza, chiamatela come volete, questo luogo di incontro di ogni sera, non è che abbia delle regole diverse dalla vita. Nella vita ci si arrabbia, si piange, si ride, si scherza, succede quello che succede nella vita di tutti i giorni. 800 24 00 24, il senatore Giovanni Torri della Lega Nord, buonasera.
Esatto, buonasera.
Come sta?
Parole sante, la vita bisogna prenderla come viene.
Esatto, ma qui qualcuno ha preso seriamente alcune parole sue, però. Come si arrivò?
Perché probabilmente
cannibali e selvaggi. No, lei le ha pronunciate quelle parole o no?
Sì, per l'amor di Dio, le rivendico, ma il contesto che bisogna capire, no?
Però non mi faccia anche lei il discorso del contesto, no, cannibali e selvaggi, no, negro per esempio, negro lei la utilizzerebbe come parola, siccome abbiamo parlato molto di negro nei giorni scorsi.
Io non ho mica parlato di negro.
No, no, vabbè, ma questa è una domanda che le faccio al di là di negra, al di là,
no,
di...
Non lo utilizzerei perché non è appropriata la frase, in quanto in quel contesto non era appropriata.
Dunque, dire come ha fatto Feltri in prima pagina, mettere la parola negri, secondo lei è sbagliato, perché ormai i negri, negro...
Ma io non dico che è sbagliato, per lui forse è più appropriato nel suo lessico dire negri che non dire magari nel caso, come ho detto io, no, cannibali, ma è mio, è chiaro.
Ma cannibali a chi l'ha detto lei?
No, io dico cannibali nel senso che non era atteso a quanto tutti vogliono sapere, non è atteso quanto è successo
in Calabria,
no, assolutamente.
Beh, ci mancherebbe
era
altro.
Atteso all'atto che si è verificato con il nigeriano che, mentre stava subendo in senso giusto l'espulsione da parte della polizia, ha morsicato un orecchio al poliziotto e gli ha staccato. Insomma, cannibale, perché questa frase è selvaggio pariteticamente a quello che è stato citato anche dal Fatto, glielo ho spiegato. Cioè,
e invece selvaggio, lei a chi si riferiva? Sempre allo stesso? Sempre allo stesso nigeriano?
Sì, allo stesso, e poi era il discorso selvaggio, nel senso che in Calabria si era di fatto mossa un'onda selvaggia contro la cittadinanza. Voglio dire, io non so, oggi ci ha riferito Maroni, stiamo cercando di capire in maniera migliore i fatti. Però voglio dire, se io so come si ruota la vicenda, chiaramente qualcheduno è stato tra virgolette impallinato, no?
Non c'è dubbio su questo, voglio dire, se c'è stata un'orda selvaggia contro la popolazione, ci sarà stato pure qualche selvaggio dall'altra parte, no?
No, di là non c'era un selvaggio, di là c'erano dei cretini, che è un'altra cosa. Uno che fa un atto
anche un po' criminale in alcuni casi, no?
No, probabilmente io ritengo siano stati selvaggi, perché quelli che hanno, non tanto loro che hanno subito l'impallinamento, perché bisogna vedere in che condizioni erano, giusto? Ma l'ondata di quelli che era lì, giusto? Probabilmente avrebbe dovuto circondare l'area di dove è accaduto l'evento, senza prendersela con la gente che era nella strada, perché uno che è in strada passa con la macchina, gli ribalti la macchina come la persona dentro, è una cosa.
Vabbè, questa sera abbiamo dei problemi di collegamento telefonici, evidentemente. Mi sente, Torri?
Sì.
Ah no, era andata via la linea. Senta, al di là adesso selvaggi, non selvaggi, il nigeriano che ha morso ad orecchio un poliziotto di Modena, no, lei dice quel nigeriano è un cannibale, mi conferma questa cosa?
No, cannibale in senso pittoresco, ma nel senso che poteva evitare. Se lui voleva fare un atto contro, tanto oltraggio per oltraggio, poteva dargli un pugno nello stomaco, no?
Vabbè, insomma, no, non è che il pugno. Però le ricordo, lei dice siccome ha fatto a morso all'orecchio un poliziotto, solo per questo può essere definito tecnicamente un cannibale. Invece se le avessi dato
un... Tutti sappiamo che se tu morsichi l'orecchio uno, è chiaro che glielo stacchi, no?
Però senatore Torri, ho capito, senatore Torri, lei si ricorda che l'attuale ministro degli interni Maroni, una volta diede un morso, addirittura credo una caviglia, un polpaccio, a un poliziotto durante un'irruzione nella sede della Lega Nord. Lei non credo che chiamerebbe il suo ministro degli interni un selvaggio, un cannibale, per questo, no?
Adesso bisogna che ci capiamo bene sull'ordine dei lavori. Allora, primo, bisogna vedere se c'è il documento che afferma che ha morsicato un pompaccio a uno il ministro. Primo, ci vuole il filmato, bisogna vederlo, perché
poi quella cosa credo che sia confermata, no, come cosa, non è che sia ancora in dubbio questo.
Potrebbe? Non è perché.
Vabbè, insomma, telefono, i telefoni non funzionano, i telefoni, rimettete a posto i telefoni, la richiamiamo subito, senatore Torri, 2044, sì, no, lei adesso ci sente? Dove si trova?
Io mi sento, io sono in ufficio, dunque.
Senta, ha un numero fisso, sta?
No, posso sentare, di dare un altro?
No, vabbè, abbiamo il telefono che va e viene, non si capisce niente. Andiamo a Roma, Alfredo, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Ma sai, mi stavo facendo un sacco di risate con quell'ascoltatore lì che voleva sapere a tutti i costi lei per chi votasse. Addirittura fuori onda.
Mi dica fuori onda cosa vota. Che importanza può avere?
Ma veramente assurda sta cosa. Io non penso che poi uno, infatti, propri che voto poi è segreto, gli debba dire agli altri. Poi, insomma, vabbè. Niente, Labinetti, ma come fa Labinetti a sostenere certe cose? Labinetti veramente dovrebbe proprio uscire fuori, mettersi da una parte, stare lì e vedere gli eventi come vanno. Labonino è una persona, credo sia l'unica donna in grado di sostenere appunto la candidatura per la regione dopo il fatto Marrazzo, perché è una donna che ha sempre lottato nella sua vita, una donna che si è fatta trasformare, una persona seria, e credo che sia la più indicata per essere nominata alla regione Lazio, appunto. Che ne dica la signora Binetti? Chi ci voleva essere? Lei voleva essere la Binetti?
Ah, no, non credo, questo non credo. Ne fa un discorso di cattolici, di presenza dei cattolici.
Ma perché il PD radici cattoliche? Ma a me non mi sembra.
Beh, secondo l'idea della Binetti, ci deve ancora essere una forte componente cattolica che sarebbe, diciamo, rinnegata dalla presenza della Bonino.
Vogliamo mettere un candidato alla regione Lazio politica, che ce ne frega delle radici cattoliche? Bisogna governare la regione. Che c'entra questa cosa?
No, credono questo
di
qua,
sostituire la figura di Marrazzo con una persona di fede, non capisco.
Beh, insomma, ripeto, sull'importanza della fede religiosa, o comunque insomma dell'impostazione laica o meno di un candidato alla presidenza della regione, in realtà si può discutere, Alfredo. La ringrazio. Di nuovo il senatore Torri, con cui abbiamo ristabilito il collegamento, ecco, speriamo che vada meglio. Allora, senatore Torri, dicevo, siccome ci fu un episodio che coinvolse l'attuale ministro degli interni Maroni, no? Che morse un polpaccio a un agente, eccetera, insomma, dare del cannibale a qualcuno, insomma, magari può essere scomodo per lei, o no?
Ma no, assolutamente, sono due contesti totalmente diversi, e poi ripeto, quello bisogna essere refertato, se è leggenda metropolitana o meno.
Non è assolutamente una leggenda metropolitana.
Beh, voglio dire, sfido chiunque a trovarmi il documento.
No, ma c'è una condanna definitiva.
La condanna è una cosa, le condanne sono delle cose che non va mica bene. L'orecchio che ha staccato il poliziotto, e sono in commissione di difesa, ne ho la certezza che è andata così.
No, ho capito, ripeto, allora, quell'episodio, ragazzi, è accertato. Ma non volevo, era una provocazione. Senatore Torri, abbia pazienza, non prenda le cose in maniera troppo, troppo seria. Siccome lei dà del cannibale a un nigeriano che ha morso l'orecchio, il collo, non lo so, a un poliziotto, io dico attenzione a dare del cannibale a qualcuno, perché ogni tanto in un contesto particolare ci può scappare anche, no, la reazione furiosa.
No, le spiego. Le reazioni, ma anche qua bisogna che ricollochiamo le cose. La reazione, cioè, io se do un morso a un orecchio, cioè un orecchio si stacca. Una caviglia ci può, cioè, a prescindere che ho dei dubbi che sia così.
Il morso a una caviglia è meno grave del morso all'orecchio, dire lei?
No,
il morso al polpaccio è meno grave.
È una reazione di lotta, ma morsicare l'orecchio vuol dire volerglielo staccare, o no? Se io prendo un coltello, le do una coltellata,
Cioè, è diverso, no?
Beh, insomma, è diverso. Insomma, non credo che in un tribunale si possa sostenere il fatto che un morso ad una caviglia fa meno male di un morso all'orecchio. Insomma, non so
secondo
quanto.
Secondo me, ma guardi, cioè, ho fatto di lana caprina, ma le posso garantire che sono due cose totalmente diverse. Se lei dovesse scegliere, si farsi imboscare un orecchio o una caviglia, cosa decide? Me lo dica lei.
Ma non so, io forse sì, preferisco la caviglia, d'accordo.
Ah,
so.
Ecco.
Mi sembra però una distinzione.
No, per farvi capire che ci sono delle logiche. Se tu vuoi fare una pari offesa a uno, gli dai un pugno, tanto oltraggio per oltraggio, dagli un pugno, no? Se proprio, io sono dire che non devo fare niente, però se devi fare una cosa, cioè, c'è molta diversità tra un atto di questo tipo a fare un oltraggio con una gomitata, quelle cose lì. Ragazzi, allora voglio dire, se sei beccato del cannibale Tyson, credo che se lo possa prendere anche il nigeriano che doveva andare fuori, no?
Sì,
l'ha
no,
ma
io non parlerei di atto di cannibalismo, insomma, di un cannibale, quando si semplicemente.
Ma cannibale nel senso che si è comportato in maniera
da cannibale,
da persona poco responsabile, non in quanto che non gliene fregava mica di mangiargli gli orecchi, gli interessava toglierli probabilmente.
Vabbè, questa è un'interpretazione sua, però.
Sicuramente, perché sennò.
Magari la prima cosa che aveva sotto mano lì, l'orecchio del poliziotto.
Insomma, la prima cosa che sotto mano in un corpo ci sono un sacco di cose, no?
Non lo so, magari in quel momento c'era la prima cosa che poteva afferrare, con i denti,
questo era riconducibile al fatto che le dicevo prima della scemenza nel momento in cui te la prendi con una persona della popolazione perché hai subito un atto, no? È come se io sono in Parlamento, le faccio un esempio, no? Vengo insultato da una persona in maniera specifica, lo intravedo, no? Do uno schiaffo al primo scemo che vedo vicino perché mi è più comodo, perché quello l'hanno fatto incazzare.
Il ragionamento l'ho capito, ma senta, lei invece che cosa preferirebbe? Un morso sulla caviglia?
Io preferisco niente,
se dovesse scegliere.
Se lui sapeva che dovevo uscire era finito il cinema, non aggravava neanche la sua posizione.
No, senatore Torri, però lei, se dovesse scegliere tra un morso al polpaccio e un morso all'orecchio, cosa preferisce?
Ah, sicuramente al polpaccio anch'io.
Anche lei
come
al polpaccio,
lei.
Come me. Sì, l'orecchio.
Sì, perché credo che i danni collaterali siano inferiori, purtroppo.
Ma lei è proprio sicuro che quel nigeriano lì volesse staccare tutto l'orecchio?
Ma io adesso non ero presente all'atto, volesse o non volesse, secondo me doveva stare fermo. Però, ripeto, non è mica morsicando gli agenti o facendo dei numeri cinesi che possono salvare l'ondata di malcontento che c'è nel paese. Ci vuole fermezza, bisogna applicare le leggi secondo dei regolamenti precisi e bisogna fare autocritica un po' tutti, no?
Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. No, mi incuriosiva. Lei, insomma, se, mettiamo che sia vero ed è vera la cosa di Maroni del Polpaccio.
Non è che mettiamo.
No, è vera la cosa di Maroni del Polpaccio. No, la cosa di Maroni del Polpaccio. Allora, se è vera la cosa di Maroni del Polpaccio. No, scusi un attimo.
La cosa del Polpaccio, gliela metto in dubbio perché.
No, io invece le dico che è vera. Mettiamo che sia vera. È vera sicuramente.
Mettiamo che sia vera.
Lei definirebbe Maroni un selvaggio se l'avesse fatto?
Non lo definirei selvaggio.
Un cannibale?
No, ma perché le spiego, le ribadisco l'oggetto, no? Siccome nel diritto si ragiona di e l'offesa deve essere pari alla difesa, sono due entità diverse.
E dunque lei ribadisce, è diverso mordere un polpaccio rispetto all'orecchio?
Sicuramente è diverso per due motivi, le ripeto, l'orecchio glielo stacca. Il polpaccio non stacca mica un polpaccio, gli può fare un segno, è un atto in consulto uguale, ma sono due cose diverse.
Beh, sempre poliziotti sono, in un caso o nell'altro.
Ho capito, ma sono due cose diverse.
Va bene, senatore Torri, la ringrazio, buona serata.
È diverso
sono qui. Beh, sì, certo, in quel caso c'è un arresto, in quel caso un'irruzione in una.
Allora, quello lì doveva andare fuori. Da noi c'è stata un'irruzione in locali dove non potevano neanche fare l'irruzione, come di fatti c'è stato molto molto casino, una prolungata provocazione. Cioè, io me li ricordo bene gli eventi perché ero in sede anch'io quel giorno lì.
Ah, c'era anche lei, c'era anche lei.
Esatto.
C'era anche lei, dov'era? Via Bellerio? Dov'era? Via Bellerio?
Via Bellerio c'eravamo tutti quella giornata.
Tutti, tutti i senatori adesso della Lega erano lì. No, lei c'era però. Insomma, lei non se lo ricorda questo episodio? Non è possibile, non se lo ricorda.
Io c'ero in quanto, essendo all'epoca un funzionario, me lo ricordo bene. Mi ricordo che è andato all'ospedale Maroni. Questo me lo ricordo.
Però questa cosa pare accertata pure il morso alla polpaccio.
È accertato che è andato in ospedale anche Maroni, se ben ricordo, no?
Vabbè, e comunque il morso al polpaccio di Maroni, al poliziotto, il morso nigeriano all'orecchio, sempre del poliziotto, pari non sono.
Vedo che non vuole...
No, ho capito.
La sottigliezza. Sono due atti che... Volendo dovrebbero essere deprecabili, però nell'intenzionalità di fare male, le ripeto, morsicare un polpaccio può essere una cosa, morsicare un orecchio per l'entità della... cioè anche un bambino lo sa benissimo che crei un danno, no?
Beh sì, certo.
Ecco, allora...
Scusi un attimo, dunque è meglio, un ascoltatore mi suggerisce, è meglio gambizzare che sparare una spalla?
No, adesso ragazzi stiamo degenerando. Credo che stiamo degenerando.
Vabbè, senatore Tori, la ringrazio, buona serata.
Cioè, voglio dire, se lei, da visto che parlava di sparare,
non si vuole andare.
Se lei deve scegliere, preferisce che gli spari in una gamba o nella testa?
Ecco, lo vede che arriviamo a questo.
No, ma lo capisci cosa voglio dire? No, una gamba
capito.
Uno lo ferisco, se gli sparo la testa l'ammazzo,
Sì, però ragazzi, non è che mordendo l'orecchio non si ammazza nessuno, però.
No, ho capito, però glielo stacca l'orecchio.
E addirittura si può staccare l'orecchio con un morso? Beh, quello sì, forse ci si può arrivare. Però anche si può strappare pure un pezzo di polpaccio, di caviglia, se uno è particolarmente bravo.
Va bene, ragazzi, vedo che non si vuole capire il concetto.
No, ma ripeto, si può fare anche molto male dando un morso al polpaccio, cioè non è detto che non si possa fare male.
Il male sta nel fatto che quando uno non deve stare in un paese...
Guardi, domani voglio chiamare il poliziotto che fu morso da Maroni, per capire quanto si è fatto male. Non lo troverete.
Perfetto, allora... Provi a fare quella telefonata, mi richiamate e poi conversiamo affabilmente col poliziotto e vediamo che cosa ha riportato di conseguenza psicologica.
Lei dice nulla,
Secondo me zero.
E invece il poliziotto del nigeriano?
Se gli ha staccato l'orecchio credo che qualcosina gli resti.
Beh, ma lo sa, lei è di Modena sto poliziotto, gliel'ha staccato o non gliel'ha staccato? No, solo un morso.
Aspettiamo il referto, vedremo, perché
vedremo.
Se glielo cuciranno vuol dire che gliel'ha tolto, no?
Certo. Va bene, grazie, senatore.
Di nulla, buona serata.
Grazie. Salve. Ce l'abbiamo fatta. 20:57:40, ci sentiamo domani alle 18:30.